Maggio, Bressi, Comina, Cordasco, Delio, Ferraro, Gastaldi, Gioffreda, Giorgis, Lopreiato, Mariano, Mogna, Portera, Portolese, Racca, Rimbici, Rubiolo. Quorum strutturale raggiunto.
Giulio, hai delle comunicazioni? L'Italia se desta, dell'elmo di Scipio si cinta la testa, della vittoria porta la chioma, scava di Roma e di Latera. Non si accorge sempre monti alla morte, monti alla morte l'Italia ce l'ha. Non si accorge sempre monti alla morte, monti alla morte l'Italia ce l'ha. La parola al sindaco per le comunicazioni, prego.
Allora, come avete visto sul tavolo, c'è una mascherina che è stata portata dall'associazione degli artigiani qua locale, i quali ci hanno chiesto per cortesia se era possibile indossarli per fare delle foto, ci terrebbero. Quindi l'invito è, se indossiamo questa mascherina, Antonella farà qualche foto, poi gliele mandiamo e bon. Questa era la prima informazione. La seconda informazione che intendo darvi è una bella notizia, nel senso che, insomma, si sa già, sabato mattina l'ASL Cuneo 1 mi ha comunicato che a Savigliano non ci sono più positivi al Covid per il momento. Questa è una bella notizia. Continuiamo però a tenere alta l'attenzione, a non abbassare la guardia, perché appunto il virus continua ancora ad esistere, non è stato debellato del tutto. Mi è sembrato di aver riscontrato ultimamente, soprattutto nei weekend, una certa rilassatezza, umanamente comprensibile, perché per chi è stato per tanto tempo chiuso in casa è ovvio che ci sia questa voglia di fare e di strafare. Però continuiamo a mantenere le distanze di sicurezza, la mascherina in caso non sia possibile mantenere queste distanze, e speriamo che, insomma, che la cosa possa procedere bene, che la pandemia venga definitivamente sconfitta. Ci sono ancora alcune persone al domiciliari fiduciari, si tratta essenzialmente di persone, di cittadini che sono rientrati dall'estero, quindi come prevede il protocollo devono stare 15 giorni in isolamento per poi dopo ritornare all'interno della società. Ultima informazione è questa. Allora, un po' di tempo fa il prefetto aveva convocato tutti i sindaci qua della zona per chiedere loro se era possibile ospitare alcuni di questi migranti della frutta per evitare che si creasse a Saluzzo il pasticcio che tutti noi ben sappiamo. Allora, Savigliano, ne abbiamo parlato in giunta, come era già stato fatto nel 2015, è disponibile a ospitare 15 di queste persone. Domani mattina alle 12.30 verrà firmato il protocollo. Io avevo mandato a tutti i consiglieri assessori una lettera di invito in un incontro che abbiamo fatto con la Caritas e con la San Vincenzo per vedere se era possibile concretizzare questa operazione. È possibile, è stato individuato il luogo in cui verrà allestito un campo, e il luogo è in Borgo Marene, lungo parallelo al fiume Mellea, dietro il magazzino del comune, dove già nel 2015 erano state collocate le tende. Non ci saranno più le tende, ma ci saranno dei container appositi, insomma, coinventati, eccetera, di modo che queste persone possano trovare un'ospitalità più che adeguata. Ci saranno poi delle cooperative specializzate che penseranno, come dire, all'assistenza, al supporto di queste persone, e quindi noi speriamo in questo modo di dare il nostro contributo alla risoluzione di questo problema non semplice, dando anche dimostrazione alla città e agli altri comuni qua vicini della sensibilità che caratterizza appunto Savigliano, che da sempre è sempre stata appunto una città molto, molto ospitale, molto disponibile ad aiutare il prossimo. Penso che 15 persone su una popolazione di 21.000 sia un numero più che ragionevole, più che sopportabile. La Caritas locale e la San Vincenzo danno anche essi la loro disponibilità a darci una mano. Io non penso ci siano problemi di particolare gravità. I carabinieri sono già stati informati, i quali svolgeranno ovviamente il loro compito, essendo tra l'altro questo accampamento vicino alla caserma, e quindi speriamo appunto che non capiti nulla. Nella fattispecie i consiglieri Rimbici e Cordasco per la maggioranza e Giorgis per la minoranza seguiranno questo, ma perché eri l'unica della minoranza presente, scusa, seguiranno, no, ma poi se volete mettere qualcun altro non c'è nessun problema, seguiranno, come dire, più da vicino questo problema, e niente, quindi ci tenevo che il Consiglio fosse informato di questa cosa, anche perché poi la situazione è precipitata, è arrivata questa mattina la convocazione per domani mattina alle 12.30 di un della firma del protocollo, quindi abbiamo dovuto preparare una delibera di giunta urgente con la quale la giunta autorizza il sindaco ad andare a firmare questa cosa, fatta passare oggi pomeriggio, quindi non si è potuto fare diversamente. Tutto lì.
L'assessore Lovera ha chiesto di poter comunicare, prego.
Vi ho fatto trovare sul tavolo il riepilogo delle spese a data odierna, diciamo, Covid, suddiviso tra fornitori e macro tipologie d'acquisto. Ovviamente, se ci saranno altre spese, andremo a aggiornarlo. Quella situazione al 20 di giugno, quindi diciamo comunque non è successo nulla oltre. Poi c'è un altro file in cui ci sono tutte le nuove scadenze spostate o per l'Orma o per delibera del Comune di Savigliano nelle varie scadenze che sono state apportate. Ultima comunicazione, questa mattina c'è stata l'assemblea dei soci dell'aeroporto di Valdigi, cui ho partecipato, per l'approvazione del bilancio 2019. Il bilancio è chiuso in deficit, però dalla relazione degli amministratori pare che vi siano concrete possibilità di rilancio, almeno già solo i voli per Trapani e Catania, ancorché devono ancora partire, verranno utilizzati dei Boeing 707, non ricordo male, con circa 200 posti, e ovviamente prenotazione hanno già coperto per i primi voli oltre il 70% dei posti, quindi è una bella notizia. Poi ci sono alcune altre iniziative, al momento coperte, diciamo, da un segreto, della riservatezza, per evitare che eventuali fughe di notizie possano danneggiarle, ma le prospettive sono in netto miglioramento. Vedremo poi fra qualche mese se il volo per Catania e Sicilia continua ad andare come sta promettendo, dovrebbe diventare, diciamo, definitivo anche durante altre stagioni dell'anno. Solo questa informazione e nulla più.
Ha chiesto di fare una comunicazione l'assessore Tesio, prego.
Sì, grazie Presidente. Comunicazione molto veloce, è arrivata in questi giorni una notizia dal Consorzio Ocsea che dal 1° luglio la distribuzione dei sacchetti per il kit per la raccolta differenziata avverrà nuovamente all'Isola Ecologica con gli stessi orari della situazione pre-Covid, quindi domani mattina ci sarà l'ultima distribuzione straordinaria e poi verrà mantenuta la classica distribuzione del secondo martedì del mese, questa che c'era già prima del Covid ed era riservata a coloro che hanno difficoltà a recarsi normalmente all'area ecologica, quali anziani o persone con mobilità ridotta.
Ha chiesto la parola per una comunicazione il consigliere Delio, prego.
Sì, sì. Ah, ok. Grazie. No, era una richiesta, una delucidazione al signor Sindaco. Se lo sa, questi ragazzi che verranno da noi qui in Borgo Marene sono tutti tra Lagnasco e Saluzzo a raccogliere, e come si spostano? Come si sposteranno, visto che c'è questo problema che sono sempre con le biciclette in giro? Grazie. E quindi sono pericolosi per loro che per gli altri.
Allora, noi ad oggi non sappiamo ancora chi saranno, da dove verranno, dove andranno a lavorare o cosa. Sarà nostra cura fare in modo che gli eventuali spostamenti siano il meno pericolosi possibili per questi ragazzi qua. Ovviamente si pensava di dotarli di biciclette, pur sapendo che, facciamo un'ipotesi, un esempio, questi qua trovano a lavoro la Cavallotta, no? Da Savigliano alla Cavallotta ci sono 8 chilometri, quindi c'è comunque questo spazio qui, e niente, cercheremo di fare in modo di far sì che questi spostamenti possano avvenire in modo non traumatico per loro, ecco. Però al momento è inutile che io dica, perché non sappiamo chi sono, magari è gente che, o poi magari non ne viene nessuno, non lo so, penso di no, certo. Perché si parla di 7.000 a regime che arriveranno, quindi effettivamente, come giustamente ha detto il prefetto, se ogni comune ne prendesse 10-15, no, il problema sarebbe risolto. A questo numero aggiungiamo quelli che le aziende ospitano presso se stesse, e quindi il problema sarebbe risolto. Purtroppo altri comuni hanno dimostrato, ma per i motivi più vari, per carità, non voglio giudicare, hanno dimostrato secondo me non una grandissima sensibilità su questo, per cui i problemi ci sono. Noi non possiamo tirarci indietro proprio per quella che è la nostra storia di Savigliano, che siamo sempre stati disponibili ad aiutare o cose. Sì, questo è un problema, come un problema anche quello sanitario, nel senso che, come sappiamo, il governo ha nominato il dottor Guerra, nostro concittadino, responsabile della sanità appunto per questi. Ovviamente la condizione che verrà posta è che coloro che vengono qui abbiano garanzie di integrità sanitaria assoluta, e poi speriamo che vada tutto bene, ecco.
Grazie, era solo per capire di chi era appunto la responsabilità del trasporto, perché immaginavo che fosse della città di Savigliano.
Sarà mia cura tenervi costantemente informati, se non personalmente, tramite i consiglieri comunali che seguono questa cosa, di modo che insomma sia una cosa condivisa. Ecco.
Grazie.
Allora, comunico ai consiglieri che il prossimo consiglio comunale sarà il 29 luglio, perché ci sono le scadenze. Il 29 luglio, quindi segnate, c'è un mese di anticipo, quindi. Poi do comunicazione di deliberazione giunta comunale numero 50 del 14/4/20 ad oggetto prima variazione compensativa tra macroaggregati appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ai sensi dell'articolo 175,5 bis, lettera e bis e comma 6 del decreto legislativo numero 267/2000. La seconda deliberazione giunta comunale numero 71 dell'11/6/2020 ad oggetto seconda variazione compensativa tra categorie all'interno della stessa titologia e titolo ai sensi dell'articolo 175,5 bis e 5/4 del decreto legislativo 267/00 e principio applicato paragrafo 8.13. Iniziamo. Scusi, consigliere, prego.
Una comunicazione, perché ho visto che dal mese scorso il Consiglio Comunale non viene più trascritto. Vengono trascritte le interrogazioni e, facendo riferimento al regolamento comunale, si dice che quello che è avvenuto in aula è nell'audio depositato presso il segretario comunale. Io vorrei chiedere se è possibile che si tornasse al passato, nel senso che venga trascritto completamente, anche perché già i cittadini non possono venire in questo periodo al Consiglio Comunale. Non è stata fatta la trascrizione dell'ultimo Consiglio Comunale, non so se ve ne siete accorti quando è arrivato il resoconto. Ci sono le interrogazioni e le interpellanze. Effettivamente so cosa vuol dire andarsi a cercare una frase su un audio che dura 3 ore. Quindi, per una questione anche di trasparenza, chiedo al Presidente del Consiglio che si torni al passato e si trascriva integralmente il resoconto del Consiglio Comunale. Grazie.
La decisione nel regolamento del Consiglio era stata presa in questo senso, di pubblicare la registrazione del Consiglio, proprio per evitare che nella trascrizione ci fosse un'interpretazione magari non perfetta di quello che era. Così.
Io ho detto che in applicazione del regolamento si sta facendo così. Sto chiedendo se è possibile, visto che presenta il segretario comunale, procedere comunque alla trascrizione, perché immaginatevi il cittadino che non partecipa, sui giornali spesso non esce tutto quello che diciamo, andarsi a cercare la registrazione è veramente difficile. Si parla di una questione di trasparenza, quindi secondo me, se è possibile.
Ma la registrazione è portata integralmente, quindi.
Presidente, le invito ad andarsi a cercare una frase detta in una discussione, in una registrazione di 3-4 ore. È veramente difficile, nel senso che se qualcuno è veramente interessato la trova, altrimenti si perde un sacco di tempo. Comunque, io ve lo sto dicendo, è una questione di trasparenza e democrazia. Grazie.
Okay. Allora, iniziamo le interrogazioni, sono le 6:18:25. Abbiamo un'ora e mezza, ce ne sono parecchie. Io chiederei subito ai consiglieri che hanno interrogato sul verde, quindi la prima è quella di Delio sull'interrogazione sul Savigliano città sfiorita. Poi c'è l'interrogazione in merito all'appalto del verde pubblico del consigliere Rubiolo. Poi interrogazione circa l'incuria del verde pubblico del consigliere Gioffreda e interrogazione sulla manutenzione delle alberate in via Enrico Fermi, sempre del consigliere Gioffreda. L'assessore ha detto che avrebbe risposto in modo completo a tutte e quattro, quindi direi che ognuno dei consiglieri che ho citato può porre la sua interrogazione, cominciando dal consigliere Delio.
Noi non abbiamo problemi.
La mia è un pochino più specifica, soprattutto aspettavo delle risposte su queste fioriere, sul molo che ormai è una cosa annosa, sono veramente brutte, mi spiace dirlo, sono poco curate, sono ormai ricettacolo di, purtroppo, di inciviltà, perché poi alla base di tutto c'è sempre l'inciviltà, come diciamo sempre in questo Consiglio Comunale, però il controllo deve essere fatto e quindi chiedevo la rimozione di queste fioriere, di questi pezzi di giungla, oppure almeno una potatura, diciamo, continua e due fiori, perché lì è un po' l'entrata del nostro salotto. Ecco, il mio nello specifico era per quello, grazie.
Consigliere Rubiolo. Interrogazione numero 5. non è acceso. Ecco, ecco, adesso è a posto.
Ok. Allora, beh, giustamente l'argomento è più o meno simile visto sotto varie sfaccettature. Io direi che forse sarebbe utile che l'assessore, il sindaco, con questa mia interrogazione ci facessero un po' di cronistoria di quello che è successo nell'ambito della sistemazione e della tenuta del verde pubblico. Le foto le hanno riportate i consiglieri Delio e Gioffreda. Io non ho fatto delle foto, ma avrei bisogno di avere delle risposte su quello che è successo, perlomeno nella fase temporale tra giugno, cioè tra gennaio, pardon, e la fine di giugno. Più precisamente, io i primi ometti che hanno incominciato di nuovo a, senza mancare di rispetto a nessuno naturalmente, ma che hanno incominciato a intervenire sulle alberate cittadine piuttosto che nei parchi, piuttosto che all'interno delle aiuole, li ho visti lunedì scorso. Quindi mi sembra perlomeno che al di là del periodo di chiusura generale ci sia stato un certo lassismo da parte di questa amministrazione. Grazie.
Consigliere Gioffreda, vuole illustrare le sue due interrogazioni? La problematica del verde e l'incuria degli ultimi tempi, e poi sì, vi arrivo fermi che ci sono gli alberi che necessitano di una potatura, quindi diciamo che rientra nella richiesta delle altre interrogazioni, poi se l'assessore non dovesse rispondere alle mie interrogazioni chiederò delle precisazioni, grazie. Allora risponde l'assessore Camera, prego.
Allora, la risposta è comune perché il problema che si è posto è un problema legato principalmente alla pandemia. Dicevo il problema. Non tiro giù. Scusa. No. Allora, dicevo, il problema è comune a tutte le interrogazioni, nel senso che la pandemia Covid-19 ha vincolato parecchie attività private ma anche pubbliche. In particolare, per quanto riguarda il verde, sono stati sospesi i lavori di manutenzione delle aree verdi comunali dal 23 marzo 2020, in esecuzione di un decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte del 21 marzo, cioè di due giorni precedenti rispetto al 23. Si sono potuti riprendere, ma in forma limitata, dal 5 aprile scorso, sempre ai sensi di un decreto del Presidente della Giunta regionale del 13 aprile del 2020, il numero 43. E questo ha creato una serie di problemi proprio nel momento in cui c'è stata la ripresa della crescita, cioè la ripresa della crescita delle piante in generale. Contestualmente, per quanto riguarda invece l'appalto nuovo, era in atto a livello comunale la gara per l'affidamento della gestione del verde pubblico, quindi di tutto il verde, quindi verde vuol dire viali, parchi, giardini, alberate, per il triennio dal 2020 al 2022. Il 5 di marzo scadeva il termine per la presentazione delle offerte e si procedeva con una determina della Centrale Unica di Committenza alla nomina della commissione aggiudicatrice e si avviamo le procedure di aggiudicazione, siamo al 5 di marzo. Però subito dopo, al 16 di marzo, c'è stata un'ordinanza sindacale che ha, proprio in funzione dell'emergenza sanitaria, ha definito quali sono i servizi indifferibili da rendere in presenza dei dipendenti comunali in attuazione del DPCM dell'11 marzo 2020. E quindi sono state sospese le procedure ordinarie di aggiudicazione non connesse all'emergenza specifica del Covid-19, quindi tutte gli appalti, le attività di aggiudicazione sono state sospese, non solo quella del verde. Sono riprese poi al 15 di maggio, e trascorsi i tempi tecnici di legge sono stati, diciamo, l'aggiudicazione definitiva del servizio è avvenuta il 16 di giugno con una determina numero 66 sempre del 16 di giugno. Il 18 di giugno si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva e si è impegnata la spesa nei confronti della ditta. Il 23 di giugno, e qui vengo proprio a una data che avete citato voi, si è proceduto alla consegna, quindi all'affidamento del servizio alla nuova ditta, che ha anticipato l'attività operativa rispetto alla data prevista che era del 1° di luglio. Questo per una serie di motivi, che poi dico dopo. Allora, non si è potuto quindi operare, secondo la normalità, per un periodo abbastanza lungo, però è decisamente significativo, perché alla via della primavera c'è il risveglio e la crescita della flora, e quindi tutta una serie di attività non si sono potute fare, e il verde è cresciuto, come sono cresciuti contestualmente i nostri capelli nello stesso periodo, perché ce li ha e non poteva andare dal barbiere a tagliarseli. Allora, a questo fatto, che quindi c'è stato questo momento di pausa, si è aggiunta una notevole trascuratezza da parte della ditta uscente nell'effettuare le attività richieste e previste, che non sono state concluse. E difatti questo ha portato all'anticipo dell'affidamento alla nuova ditta, che era previsto, come dicevo prima, inizialmente il 1° luglio, e alla valutazione di quanto non riconoscere economicamente alla ditta uscente. Quindi la trascuratezza è stata della ditta che, essendo uscente, ha pensato bene di lavorare di meno. Quindi l'amministrazione cosa ha fatto? Ha anticipato l'affidamento dell'inizio dell'attività della nuova ditta e dall'altra parte sta considerando come diminuire il compenso, rispetto alla ditta uscente. Di conseguenza abbiamo preparato un piano di lavoro per la ditta che è subentrante, che tiene conto anche del fatto che bisogna purtroppo recuperare il notevole progresso che non è stato fatto dalla ditta precedente, e è la cosa anche importante che ci sono stati un mese e mezzo, due di latitanza per via dell'emergenza sanitaria. Questo piano di attività che è stato concordato con la ditta e che è iniziato martedì scorso, e difatti l'avete già visto in giro, comprende una serie di interventi e che noi monitoreremo come sempre con attenzione, sia in termini di avanzamento dell'attività sia di qualità dei risultati. In particolare, per quanto riguarda le fioriere che sono state citate, noi sostituiremo le essenze che sono, si sono ammalorate in qualche modo con essenze nuove. Al momento, in alcuni casi le abbiamo già tolte la settimana scorsa, e le sostituiremo appena possibile con delle essenze nuove. Per quanto riguarda invece il discorso del citato di Via Fermi, oggettivamente, essendo stato fermo, non si è potuto, la potatura andrebbe fatta quando le piante sono addormentate, quindi durante l'inverno, non è stata fatta perché per quelli seri motivi che dicevo prima, e di conseguenza quello che si farà nell'immediato sarà, nelle prossime settimane, sarà una sfalciatura della parte rispetto alle case, mentre la potatura vera e propria dovrà essere fatta poi in autunno inoltrato, cioè da novembre in poi, per poterlo fare nel momento giusto dal punto di vista operativo. E con questo ho finito.
Il consigliere De Lio vuole replicare?
Sì, grazie Presidente. Volevo dire all'assessore che forse non può ricordare questa cosa annosa proprio delle fioriere, chiamiamole fioriere lì sul molo. È veramente terribile. Quella cosa lì è da studiare. Se si potessero, perché poi non so neanche perché le abbiamo messe, probabilmente per non far passare le biciclette piuttosto che non lo so. E l'ingresso da Piazza del Popolo verso Piazza Santa Rosa, che dovrebbe essere il salotto della nostra città, ed è veramente, al di là del fatto che non sono curate mai, sono veramente brutte in un cattivo stato. Io ho messo Città Sfiorita perché io ricordo benissimo, abitavo in via Armandi e un anno vincemmo anche noi il titolo di via più fiorita di Savigliano, e mi lamentai anche perché
secondo me spendevamo troppi soldi per la città fiorita e poco per quello che invece era, diciamo, tutto il tessuto urbano, quindi asfalto eccetera, ma non la faccio lunga. Ora almeno riportiamo un pochettino sufficientemente alla ribalta almeno alcuni tratti della nostra città dove la gente passa di più, che poi è il centro della città, e quindi io valuterei addirittura di togliere, di metterci delle fioriere di un certo livello, di un certo piacere anche visivo. Era solo questo, grazie comunque della risposta.
Consigliere Rubiolo vuole replicare?
Non mi ritengo soddisfatto della risposta data dall'assessore. Da quello che è stato enunciato, il periodo di chiusura è durato sì e no 40 giorni. In realtà, come ha detto bene l'assessore, e in questo caso, in molti casi, ritengo di non aver così propedeuticità con le materie che vengono discusse in questo Consiglio, ma in questo caso penso di potermi esprimere in maniera, diciamo, professionale. Le potature vanno fatte nella stagione autunno-invernale, questo è vero. Allora lei non deve dirmi che non avete potuto farle perché il periodo di chiusura è stato dal 15 di marzo, dal 23 di marzo fino al 15 di aprile. Abbia pazienza, ma quello è un periodo primaverile, non è un periodo autunno-invernale. Quindi le potature si potevano tranquillamente fare a gennaio-febbraio, è giusto, adesso è tardi intervenire. Si rischia di rallentare la vegetazione della pianta e di creare delle conseguenze per i prossimi anni. Certo è che dalle foto del consigliere Gioffreda, effettivamente, in alcune vie sembra veramente di vivere in un bosco, che può anche essere bucolico, però magari qualcuno resta infastidito. Per quel che riguarda l'attività di gestione di questo nuovo appalto, io ritengo che forse questa amministrazione non ha chiarito bene quando e come la ditta precedente avrebbe dovuto portare avanti il proprio lavoro. Perché se voi dite che in parte la ditta è stata inadempiente, magari qualche dubbio mi viene. Perché se nel periodo, se l'appalto fosse stato prorogato, come è successo per esempio per quel che riguarda l'Oxea quando era scaduto l'appalto della raccolta rifiuti, se piuttosto è stato prorogato, come è successo alla gestione dei parcheggi, se effettivamente c'era contezza che questo appalto non sarebbe entrato in vigore, o comunque il nuovo non sarebbe entrato in vigore prima del 1 luglio, e c'erano 6 mesi da coprire, io penso che negli ultimi 3 anni grossi problemi sul verde pubblico non ci siano stati. Qualche problema c'era stato quando lo gestiva la Tecnoverde, di quando in quando c'erano delle situazioni, come dire, da mettere a posto. Ora, senza colpevolizzare nessuno, e ovviamente bisogna aspettare di vedere i nuovi che sono arrivati, come saranno in grado di gestire e in quale modo. Savigliano, a detta anche del sindaco, è una delle città più verdi della provincia di Cuneo. Se così è, oggi abbiamo fatto tanta fatica e tanto dispendio di soldi, anche a discapito di altro, che si sarebbe potuto fare per tenerla verde, però non ritengo che debba diventare una foresta, specialmente in alcune zone, perché poi questo crea dei problemi alla fruibilità. Abbiamo dei parchi bellissimi, ma non si tratta solo di tagliare l'erba. Abbiamo speso dei soldi per mettere le fioriere sui ponti, abbiamo tutti i fiori secchi. Abbiamo delle rotonde che in parte erano destinate ad essere, diciamo, mantenute da privati. Se così non è stato, bisogna che l'amministrazione ci pensi. Cioè, io penso che la situazione sia sfuggita perlomeno di mano, perché neanche a bagnare le piante siamo andati. Alcune piante sono seccate, e io sto parlando di piante vegetanti, non piante legnose, sono seccate perché non erano state neanche innaffiate, e abbiamo avuto un periodo tra aprile e maggio molto caldo, senza pioggia, poi le piogge sono arrivate, e ben venga, però è stato così. Io penso che, secondo me, un minimo, da parte dell'amministrazione, da parte di chi doveva occuparsi di queste cose, bisognerebbe ogni tanto avere l'umiltà di ammettere che qualche errore è stato fatto. Grazie.
Consigliere Gioffreda vuole replicare?
Sì, sono parzialmente soddisfatto della risposta per il semplice fatto che alcuni lavori, tipo la potatura dell'erba sulle bordo strada, la manutenzione delle fioriere, l'irrigazione, eccetera, sarebbero comunque di competenza dei dipendenti comunali. O sbaglio? Nella frazione Canavere non è passato nessuno. Io penso di averlo già fatto 4-5 volte il taglio sul bordo strada personalmente. C'è una parte delle attività che vengono fatte dai dipendenti comunali dell'ufficio tecnico, sbaglio, assessore? Credo di sì. Credo di sì.
Dipende dai luoghi, in generale è tutto affidato all'appalto.
I trattori.
Se vuole, può accedere è tutto scritto sull'appalto, può vedere cos'è. Come dire, attribuito all'appalto,
Però mi ricordo che una parte dei lavori li facevano i dipendenti comunali, quindi nel periodo maggio-giugno, quando hanno potuto iniziare a lavorare, sarebbe stato opportuno che fossero stati indirizzati almeno sulle criticità. Spero di sbagliarmi, se così è stato, mi auguro per il futuro che anche sotto questo punto di vista si sia più attenti. Perché ribadisco, nelle frazioni non usufruiamo di nessun servizio e alla fine siamo totalmente abbandonati. Vedasi poi la prossima anche interrogazione sulle strade e sulla manutenzione delle strade. Ricordo, non c'è illuminazione pubblica, non c'è acqua pubblica, non c'è fognatura, non arriva la linea telefonica, non c'è il wifi. Quindi chi vive nelle frazioni vive comunque una situazione di difficoltà rispetto a chi è in città. E se non sbaglio, gli oneri che vengono pagati da chi vive in frazione sono identici da quelli che vivono in città. Quindi magari più attenzione nei confronti anche di chi sta nelle frazioni sarebbe dovuta. Grazie.
L'assessore vuole replicare qualcosa? No. No. Allora procediamo con la seconda interrogazione del consigliere De Lio riguardante Palazzo Taffini. Prego.
In breve, sono ripassato ancora oggi per vedere se per caso qualcuno è andato a pulire, ma non è così. Palazzo Taffini, come tutti sappiamo, è un altro dei punti molto importanti della città, no? Ce ne vantiamo, abbiamo la Sala dei Cavalli, abbiamo un palazzo bellissimo all'interno, all'esterno sembra di arrivare in una zona non coperta da nulla. Non coperta da nulla vuol dire le finestre sono piene di ragnatele, ma piene, non cioè due o tre, piene. L'ingresso è molto sporco e mi faccio riferimento al muro dove ci sono le targhe di musei, eccetera, eccetera, dove ci sono ancora dei vecchi tasselli probabilmente di bacheche vecchie che sono rimasti lì appiccicati, anche un po' pericolosi direi, perché sporgono abbastanza. Insomma, mi dispiace molto vedere il nostro Palazzo Taffini, che poi uno arriva e entra di lì, quindi non sapendo di chi è, o facendo finta di non sapere di chi è la pulizia che deve essere fatta all'esterno, io mi chiedo se ognuno di noi, come ci chiedono sempre, e ricordo tutti i sindaci di questi ultimi anni, giustamente, quando c'è la neve, di ognuno spazzarsi un pochettino davanti a casa sua, perché non è che, voglio dire, la città è di tutti, e quindi ognuno di noi davanti a casa sua è. Probabilmente chi ha detto le pulizie di questo nostro bel palazzo avesse fatto un po' di pulizie davanti a casa sua, forse ci saremmo non più trovati a fare un'interrogazione su una facciata veramente brutta, ma andate a vedere anche dei pezzi scrostati. Grazie.
Risponde il sindaco, prego.
Ma come tutti sanno, Palazzo Taffini non è di proprietà comunale. La cosa che farò è girare questa interrogazione alla proprietà, che è la Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A., con l'invito a intervenire, a pulire o cosa. Quello sì, possiamo farlo. Però non siamo noi i proprietari, quindi penso che la proprietà e/o la gestione dell'immobile devono preoccuparsi di fare la pulizia interna ma anche esterna. Quindi li richiamerò ai loro doveri, quello lo faccio di sicuro.
Grazie per la risposta. Sapevo che, no, cioè, che non era il comune, chiaramente. No? Io mi riferisco soprattutto a chi dentro, come diceva lei, sindaco, ci sta, no?
ci lavora, ci sta, era anche in questo periodo qua magari opportuno venire a aprire il portone, vedere in che stato era, non facciamo nomi per sé, perché altrimenti poi si parla di musei o di altre cose, ma è meglio che qualcuno vada a pulire immediatamente perché è veramente in un cattivo stato. Grazie.
La terza interrogazione del consigliere Marco Racca riguarda la pulizia dell'audio del torrente Maigra. Prego, consigliere Racca.
Grazie Presidente. Sollecitato da numerosi concittadini, in questi giorni mi sono recato lungo le sponde del fiume Maira e sui suoi ponti. Ho scattato alcune fotografie che vi ho allegato e devo dire che la preoccupazione delle persone che mi hanno contattato è diventata anche la mia. Nello specifico, all'interno dell'alveo, in tutta la sua lunghezza, da prima del ponte ferroviario della Piscina a monte e dopo quello di via Monasterola a valle, la vegetazione, ma non solo, e gli alberi, che sono nati spontaneamente, hanno creato una vera e propria foresta. In più le ultime piene hanno depositato un materiale legnoso di traverso alla base dei pilastri dei ponti che potrebbero creare sbarramenti pericolosi durante le future piene del torrente. Quindi chiedo all'assessore, al sindaco, all'assessore di competenza se sono a conoscenza di questo fatto, se l'amministrazione ha negli scorsi anni pensato ad una pulizia del materiale legnoso lungo questa tratta e all'asportazione del materiale litoide che naturalmente si deposita trasformato dalle acque e che alza il livello dell'alveo stesso, se l'amministrazione, non potendo fare direttamente queste azioni, ha informato le autorità preposte o richiesto alle stesse la possibilità di effettuare questa pulizia direttamente oppure tramite gara, e se alla luce di questa interrogazione ha intenzione di attivarsi in maniera celere, visto che è il periodo estivo favorevole a tali lavori, in modo da scongiurare possibili probabili problematiche nel periodo di piena. Grazie.
Risponde l'assessore Camera, prego.
Allora, innanzitutto un paio di precisazioni. La prima è che i tratti dei torrenti Maire e Mellea, seppure ricadenti nel territorio comunale di Savigliano, sono di competenza di AIPO, che è l'autorità idraulica che progetta e realizza le opere. Esegue gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo e delle sponde e cura la gestione del relativo demanio idrico, svolgendo quindi i compiti di pulizia idraulica. La manutenzione dei ponti e delle relative componenti, le pile, sono in capo ai proprietari degli stessi ponti, che nel nostro caso sono la RFI per i ponti ferroviari, la provincia per i ponti e strade provinciali e il comune per le strade comunali. Comunque, per quanto riguarda invece le quattro domande proposte, per quanto riguarda la prima siamo ovviamente a conoscenza della presenza del materiale vegetale in alveo. Per quanto riguarda la seconda e la terza domanda, nel mese di ottobre 2019, il protocollo è il 29634, visto che ha chiesto i riferimenti documentali, del 7 ottobre 2019 il Comune ha chiesto all'AIPO l'autorizzazione ad intervenire con il gruppo di protezione civile locale nel tratto cittadino del fiume Maira, circa 1400 metri, con interventi di pulizia dell'alveo finalizzati a rimuovere il materiale sradicato giacente in alveo e al taglio della vegetazione esistente. Successivamente, con una nota sempre dell'AIPO, nel numero 26131 del 29 ottobre 2019, l'AIPO ha autorizzato questa esecuzione di interventi che sono iniziati nel novembre 19 e finiti e terminati nel febbraio 2020. Queste attività le ha fatte la Protezione Civile, come ho precisato prima. Successivamente alla prima richiesta all'AIPO, con una nota che è stata protocollata il 13 dicembre 2019, la numero 36701, è stata trasmessa dal Comune alla Regione Piemonte, Direzione Opere Pubbliche, una scheda per richiedere interventi con squadre forestali regionali per il taglio della vegetazione arborea e arbustiva presente sulle sponde e nell'alveo del Maira. Per quanto riguarda invece l'estrazione del materiale litoide, si fa presente che la movimentazione e l'asportazione di materiale litoide dagli alberi dei fiumi sono regolate da specifiche norme e questa è la definizione del programma generale è in capo di questi sedimenti, è in capo alla Regione che promuove studi e indagini utili alla sua definizione. Il programma generale di gestione dei sedimenti del torrente Maira, che è stato approvato con un decreto della Giunta regionale, stabilisce che sostanzialmente non sono necessari interventi. Se vuole le leggo tutta la cosa, ma se vuole che la legga. Comunque, studiando il corso del torrente, contiene questa deliberazione della della Regione Piemonte, seguendo la suddivisione in tratti omogenei ed analizzando gli aspetti che si pensa possano descrivere l'attuale stato del Maira, è emerso in generale un quadro di equilibrio dinamico o di tendenza verso un assetto di equilibrio dinamico, soprattutto per quanto riguarda le componenti morfologiche ed ecologiche. Alla luce di tali considerazioni non risulta necessario intervenire neppure con movimentazioni di sedimenti. In sostanza, la Regione Piemonte ha stabilito che non sono necessari interventi sul materiale litoide, che peraltro sono, come dicevo prima, di sua competenza. Rispetto all'ultima domanda, la numero 4, non abbiamo atteso l'interrogazione per intervenire e per attivarci, ma siamo tuttora in attesa di risposta da parte della Regione Piemonte in relazione alla nostra richiesta di dicembre, che probabilmente, visto che gli uffici sono concentrati negli ultimi quattro mesi sulle attività indispensabili come la protezione civile gli aspetti di stato civile, sono in ritardo nella presa in considerazione di questa domanda. E comunque abbiamo intenzione di riprogrammare ulteriori interventi del gruppo locale di protezione civile in accordo con loro, mettendoci d'accordo con loro e chiedendo le autorizzazioni all'AIPO. Quindi, nella sostanza, è stato terminato nel febbraio 2020 l'intervento della protezione civile, abbiamo fatto prima le richieste all'AIPO e grazie alla protezione civile sono stati fatti questi interventi, dobbiamo ringraziare loro. Abbiamo chiesto alla Regione Piemonte di ulteriori interventi, non c'è stato ancora risposto, riprogrammeremo, visto che da febbraio in poi, fine febbraio in poi, non è stato più possibile fare nulla perché abbiamo avuto l'emergenza del coronavirus, riprogrammeremo degli altri interventi accordandoci e concordandoli con la protezione civile.
Vuole replicare, consigliere Racca?
Sì, ero a conoscenza che la proprietà del torrente non è del Comune di Savigliano, infatti non mi pare di averlo scritto da nessuna parte in questa interrogazione. Ricordo anche l'intervento che era stato fatto e deciso con la collaborazione della Protezione Civile, che con i mezzi che ha fatto un grande lavoro, ma ha fatto di fatto quello che può. Ma qui le fotografie sono chiare e la gente è abbastanza preoccupata, perché sono degli alberi, sono nati degli alberi veramente grandi all'interno dell'alveo. Quindi chiederei di sollecitare immediatamente la regione Piemonte, se c'è bisogno farò fare anche un'interrogazione da parte dei nostri consiglieri regionali, perché dobbiamo risolvere, almeno pulire e intervenire pesantemente, perché se guardate le fotografie diventa veramente poi pericoloso. Se si staccano quegli alberi che sono nati in centro del fiume con le possibili piene, diventa veramente pericoloso.
No, perché l'interrogata ha già risposto e quindi non posso. No, risponde l'assessore. L'interpellanza.
Posso solo replicare.
Consigliere. Scusa.
Fallo parlare.
Non abbiamo sollecitato la Regione Piemonte semplicemente perché c'è stato.
Non sento.
Non abbiamo sollecitato la Regione Piemonte semplicemente perché aspettiamo un attimo alla fine del.
Scusa, assessore, non sento proprio.
Per favore.
Non sento.
Volevo solo precisare che non abbiamo sollecitato ancora la Regione Piemonte perché per via del Covid aspettiamo un attimo a vedere se si rispondono e poi solleciteremo.
Cioè, sì.
È solo quello, perché anche loro credo abbiano avuto problemi interni, tutto qua.
La capisco benissimo.
Allora, adesso c'è l'interpellanza.
Il sindaco voleva rispondere, non poteva solo dire anche la sua. Il sindaco vuole intervenire.
Non so se mi dà la parola, io non voglio abusare, perché so che il regolamento prevede che nelle interrogazioni il rapporto interrogante-interrogato. Quindi. Mi attengo al regolamento.
Per favore, l'assessore è titolato perfettamente a rispondere. Ma si fa sempre così, poi risponde uno comunque, non è tutte le volte rispondono tutti.
Se il Presidente mi dà la parola, bene, se non me la dà, pazienza.
Consigliere Ferraro, prego. Allora, interpellanza del consigliere Portera riguarda l'appalto delle pulizie locali comunali. Per evitare equivoci, ricordo che nelle interpellanze l'interpellante
illustra la questione e ha poi un diritto di replica finale. Gli altri possono intervenire uno solo per gruppo, per 5 minuti e non hanno diritto di repliche. Prego, consigliere Portera.
Finale. Premesso che è legittima scelta del Comune, anche apprezzabile nell'ottica del risparmio, promuovere la stipula di un nuovo appalto per la pulizia dei locali del Municipio e delle altre sedi comunali, con una riduzione di oltre il 30% delle ore lavorate. Tuttavia, in riferimento allo stesso, si chiede di sapere quali siano state le motivazioni di tale rilevante riduzione, in particolare se sia stato considerato eccessivo il monte ore previsto nel precedente appalto, oppure se si sia ritenuto necessario, per esigenze di bilancio o altro, ridurre certi interventi, oppure ancora se nell'intervallo tra il precedente e l'attuale contratto siano intervenuti fatti nuovi che abbiano ridotto le necessità di interventi inerenti alle pulizie dei locali. Poi si chiede di sapere se si sia valutata l'eventualità di interventi aggiuntivi una volta sopraggiunto il problema dell'emergenza sanitaria, con tutto ciò che comporta in tema di igiene e sanificazione dei locali. Inoltre si chiede di sapere quali cautele siano state adottate dall'amministrazione al fine di salvaguardare il lavoro dei dipendenti specificamente addetti alle pulizie dei locali comunali, anche alla luce delle recentissime polemiche riportate dagli organi di informazione.
Prima di... Dopo il diritto di replica, sì. Chiedo se ci sono degli interventi, così poi l'assessore competente risponderà in modo complessivo. Consigliere Rimbi, ci prego.
Allora, rispetto all'appalto delle pulizie dei locali comunali, come lista cimica volevamo fare alcune puntualizzazioni di merito. Questa maggioranza, la giunta tutta, da sempre ha sensibilità verso la sofferenza, il disagio e il rispetto verso i lavoratori e i loro rappresentanti. Premesso che l'amministrazione comunale ha svolto sotto il profilo giuridico e finanziario un atto ineccepibile, chiaramente ha creato le condizioni affinché la risposta fosse vantaggiosa sia in termini operativi, tecnici, che sotto l'aspetto finanziario e quindi di bilancio. Nella stesura tecnica dell'appalto alla valutazione costo-benefici, efficienza e efficacia è stata valutata, le ore contingentate sono state rivalutate. Sicuramente sono state inserite le clausole di salvaguardia per gli operatori, ma la sostanza e che questi operatori, con la riduzione delle ore e il mancato raggiungimento di quote salariali aggiuntive, hanno subito una decurtazione del 32% del loro salario. Pertanto, ad oggi, questi lavoratori risultano in sofferenza. È vero che non sono dipendenti dalla pubblica amministrazione, ma prestando il loro servizio presso la nostra struttura comunale, noi chiedono sicuramente maggiori tutele. La nostra lista civica, la nostra Savigliano, per la sensibilità che rappresenta e ha sempre rappresentato, chiede al signor Sindaco e alla Giunta tutta di adoperarsi con queste maestranze, con il sindacato che la rappresenta, con l'azienda che ha vinto l'appalto, in modo tale da favorire un tavolo di concertazione per ridurre le sperequazioni salariali, le conflittualità presenti. Una risposta condivisa è il nostro auspicio per risolvere questo gap che si è venuto a creare. Volevamo fare ancora un'altra considerazione rispetto, e questa è un po' più di carattere generale, rispetto al discorso degli appalti. Vorremmo aggiungere proprio a tale riguardo che le normative legate agli appalti al ribasso spesso generano sperequazioni a fronte di vantaggi iniziali, serie problematiche e conseguente dispendio di tempo e costi aggiuntivi. Tutta la politica dovrebbe mettere mano a queste normative e rimodulare le modalità dei bandi, ponendo come obiettivo l'efficienza, la tutela e il risparmio, naturalmente inteso non come obiettivo finale, ma come elemento di risposta efficace. A questo è quanto, come lista civica, ci permettiamo di sollecitare veramente in modo tale che questa le problematiche siano risolte. Grazie.
Prego, consigliere Lopreiato. Tutti insieme.
Come gruppo consigliare del Partito Democratico ci siamo confrontati a lungo e con determinazione in seconda maggioranza, con la Giunta e con la lista civica sulla problematica venutasi a creare a seguito dell'appalto pulizie. Da quando si è instaurata questa consigliatura ci siamo confrontati per diverse questioni, tra le quali alcune complesse, come la scadenza degli appalti del verde, delle pulizie e dell'assegnazione delle sale. Sempre con l'intento di trovare soluzioni che tengano conto di leggi e normative, ma anche della ricaduta che certe scelte possono determinare. Dobbiamo confessare di aver appreso dell'avvenuta conclusione delle varie gare a fatto compiuto, non partecipando in alcun modo alla stesura dei capitolati, pensati e realizzati dagli uffici preposti con l'unica direttiva di garantire l'efficienza del servizio. Se dovessimo dire che siamo sereni, mentiremmo sapendo di mentire. Perciò ci limitiamo ad ammettere di non aver vigilato a sufficienza e di questo ci accogliamo le responsabilità che ci spettano. Tuttavia, a difesa dell'amministrazione, dobbiamo riconoscere che il codice degli appalti lascia poco spazio per inserire clausole di tutela e il Consiglio di Stato, relativamente al tema tutela nei cambi d'appalto, si è espresso chiaramente sulla impossibilità di inserire clausole di garanzie per i lavoratori. Fatta salva la correttezza dal punto di vista tecnico e legale dell'appalto per la pulizia, dobbiamo segnalare che la sua stesura è stata realizzata in periodo pre-Covid, quando non erano presenti le necessità odierne di sanificazione dei locali e per le quali non è prevista nessun'ora di lavoro. Per ciò che riguarda alcune scelte di riduzione del servizio, seppur legittime, si poteva forse essere più cauti. Resta comunque il sentimento di amarezza per le ricadute sui lavoratori, tutte donne, alcune delle quali con situazioni personali difficili. Pur rendendoci conto che il Comune non può fungere da ammortizzatore sociale, dobbiamo segnalare che il taglio delle ore alle dipendenti coinvolte fa sì che il loro stipendio diventi in alcuni casi inferiore a quello di persone che, pur non svolgendo alcuna attività di lavoro legalmente riconosciuta, percepiscono reddito di cittadinanza. Alle lavoratrici, quindi, non possiamo negare tutta la nostra solidarietà. Consci del fatto che le ore di pulizie previste nel nuovo appalto non si basano su una verifica sul campo, ma su una stima fatta a tavolino, ci chiediamo anche noi il motivo per cui si è ritenuto provvedere ad un taglio di ore così consistente. Ci domandiamo quindi se è possibile, tecnicamente, provvedere ad una verifica della reale possibilità per i dipendenti di compiere tutto il lavoro ad opera d'arte o se saranno costretti a fare un lavoro approssimativo. Sarebbe questo un grave paradosso, vista la maggior richiesta di igiene e pulizia derivante proprio dalla vicenda Covid. Chiediamo quindi un monitoraggio dell'appalto per verificare sul campo la reale e completa pulizia dei locali ed in caso questo non avvenga di trovare una soluzione per correggere al rialzo eventuali mancanze di ore. Come gruppo consigliare PD, quindi, non siamo politicamente soddisfatti da quanto è avvenuto ed auspichiamo si possa intervenire per sanare, quantomeno in modo parziale, il grave danno economico e morale subito dai dipendenti legati all'appalto pulizia.
Ci sono altri interventi? No? Consigliere Rubiolo, prego. Ma tu replichi?
Ecco, io non vorrei sprecare il mio intervento, vorrei prima sentire la risposta alla richiesta e all'interpellanza del consigliere Portera da parte dell'assessore competente e poi mi riservo di intervenire, come dovrebbe essere.
Allora la parola all'assessore Camera, prego.
Io risponderò alle domande che sono state poste nell'interpellanza. Allora, la prima riguarda il monte ore. Il monte ore mensile che è indicato nel capitolato d'appalto è puramente indicativo, come peraltro è precisato nella documentazione stessa dell'appalto. in quanto la ditta appaltatrice, è stato citato anche prima probabilmente, è totalmente autonoma, si sente, scusate, è totalmente autonoma nell'organizzazione del servizio che deve fornire, come è previsto peraltro dalla legge 50 del 2016 e peraltro anche le basi di valutazione non sono le ore ma sono gli interventi da svolgere, la loro frequenza e le superfici interessate. Quindi la determinazione indicativa che è stata fatta delle ore è stata definita con l'utilizzo delle linee guida previste dall'ANAC con della documentazione del 2018 e secondo questa metodologia che adesso vi elenco. Il primo punto, la prima attività che abbiamo fatto è stata l'identificazione degli interventi. Sulla scorta delle verifiche effettuate e delle segnalazioni pervenute da parte degli uffici comunali nell'ultimo anno e mezzo, si è riscontrata la necessità di ricalibrare la cadenza temporale degli interventi da effettuare. La seconda attività che abbiamo svolto è stata la verifica e misurazione delle superfici interessate. La terza è stata l'identificazione dei parametri e delle metriche di valutazione, mediante la ricerca e l'acquisizione di capitolati di appalto già emessi da altri comuni in coerenza con le linee guida ANAC e con la legislazione vigente, che presentassero analogie in termini di attività da svolgere e superfici interessate da utilizzare come riferimento. Da ultimo sono stati fatti dei test sul campo, nel senso che in alcuni casi i funzionari hanno effettuato personalmente prove di pulizia a campione per verificare l'adeguatezza delle metriche identificate al punto precedente. E questo è come sono state definite le ore indicative. La seconda domanda è se c'è l'appalto prevedeva o prevede degli aspetti relativi al coronavirus. L'appalto è stato predisposto prima che ci fosse il coronavirus, quindi non le prevede sostanzialmente, non poteva prevederle, è uscito prima della fine di febbraio, insomma, è uscito ben prima. Al terzo punto, la terza domanda è se si prevedono le tutele dei lavoratori. Per la tutela dei lavoratori che erano in capo alla ditta appaltatrice riuscente, così come è previsto dalla normativa, è stata inserita nell'appalto la cosiddetta clausola sociale, che prevede però, rispetto alla clausola sociale che c'era 5 anni fa, tutta una serie di valenze diverse e di criteri diversi con cui viene poi utilizzata dalla ditta che subentra.
Consigliere Rubiolo voleva...
Sì, grazie per la risposta. Anche in questo caso penso che non sia esaustiva e l'intervento dei due capigruppo delle liste che mi hanno preceduto hanno ben dato adito al fatto che se fossimo in sede di palese votazione il nostro assessore sarebbe stato sfiduciato. Non ha gestito bene l'appalto, ha detto qualcuno, non ha informato la sua maggioranza di come l'appalto sarebbe stato proposto. Da quello che si può capire, ha tutelato poco quello che è la parte lavoratrice e quindi, pur essendoci, come ha detto l'assessore, la clausola sociale, che è cambiata forse, o è diversa da quello che era una volta, oggi ci troviamo con un appalto sicuramente sottostimato. Magari abbiamo avuto un ribasso del 30%, che, gioco forza, con le problematiche legate al Covid, magari dovremmo andare a integrare nel corso del tempo. Ora, come spiegare a coloro che sono stati esclusi che nel tempo dovremmo mettere in campo degli accorgimenti per fare delle cose che non sono previste nell'appalto? Punto interrogativo. Se le superfici da pulire sono sempre le stesse, quello che si chiede oggi il consigliere Rubiolo, capogruppo della lista Progetto per Savigliano, e una spiegazione abbastanza logica, e il personale dovrebbe essere lo stesso, pardon, non ho aggiunto questo, com'è possibile che i lavoratori si lamentino di essere stati penalizzati nelle ore e nel tipo di stipendio? C'era qualche problema prima o ci sarà e c'è qualche problema ora? Mi è sembrato di capire di percepire una critica velata dall'intervento del consigliere Rimbici, soprattutto nell'ultima fase, ma mi sembra che il capogruppo collocato non le abbia mandate a dire questa volta, e finalmente sentiamo che la maggioranza, forse, sta passando sui banchi della minoranza, o comunque segnala le stesse problematiche identiche che può segnalare un consigliere di minoranza. Una gestione probabilmente, perlomeno, farraginosa di questo appalto. Ma riterrei, come ha detto giustamente il consigliere Lopriato, di quasi tutti gli appalti che sono andati a scadere e che sono stati rinnovati. Alla fine, qualche soldino in più nelle casse comunali, sarà valso il servizio o no?
Consigliere Gioffreda, prego.
Noi come gruppo stiamo vivendo una situazione surreale, perché per la prima volta mi trovo in totale sintonia con quello che dice il consigliere Lopriato, il quale ha fatto un'accusa politica ben diretta. Non è da sfiduciare l'assessore, ma in questo caso è da rivedere la posizione del sindaco, perché ha detto che per alcune decisioni, non solo questa, ma anche quella che parte di una mia prossima interrogazione, il suo gruppo o la maggioranza non erano stati informati. Quindi credo che la problematica principalmente sia una questione politica, seria, che forse dovrebbe portare la maggioranza a rivedere un po' la situazione, perché ci sono ancora 2 anni di mandato e se continuiamo così penso che poi sarà difficile raccogliere i cocci. Ma andiamo nella questione tecnica. Se l'appalto è stato fatto riducendo le ore, era ovvio e scontato che i dipendenti avrebbero avuto una riduzione di impiego e quindi una riduzione di salario. Era scontato. Mi fa ridere il comunicato stampa dove si dice la colpa è della ditta e del sindacato. No, signori miei, l'appalto è stato fatto male, o perlomeno è stato fatto in modo tale da risparmiare, ma il risparmio va a finire sulla pelle di quelle signore che il sindaco si portava felicemente a pranzo in tempi passati. Non so se oggi avrà ancora il coraggio il sindaco di portarsi alcune delle dipendenti a pranzo e poi vediamo le foto su Facebook. Ma resto ancora più basito quando sento dire che i dipendenti comunali hanno provato a fare le pulizie per determinare il tempo che si impiega per pulire. Cioè questa veramente, questa... Ha detto questo? Hanno fatto la prova?
Scusi, non ho detto questo, ho detto, se vuoi glielo ripeto, giusto perché...
Lo ripeta perché forse ho capito male allora.
Allora ha capito male, perché il test è stato fatto semplicemente per verificare se le metriche che erano state trovate e reperite in tutta una serie di appalti analoghi a parità di attività di superficie erano plausibili o no, e quindi sono state fatte le prove per verificare le metriche.
No, ma a un certo punto lei ha detto, assessore...
No, scusi, ho letto questo, abbi pazienza.
Io ho sentito che era stata fatta fare una prova ai dipendenti per verificare il tempo. Allora ho capito male, poi magari sentiremo la registrazione.
Che non sono stati utilizzati dagli altri appalti...
Ma la cosa grave è che a questo punto sembra quasi che i dipendenti abbiano dato un parere e un controllo su ciò che facevano le signore della ditta. Io ho capito così. Mi risentirò la registrazione. No, è perché magari le ha detto qualcosa che non era scritto. Comunque, lo verifichiamo dalla registrazione. Ora, tornando alla situazione che si è venuta a creare, togliamo il punto di vista politico. Adesso come risolviamo il problema? Sarà difficile risolverlo, perché un appalto ormai è affidato. E quindi ci troveremo delle situazioni di emergenza sociale nei confronti delle famiglie o delle signore o degli impiegati della ditta di pulizia che si troveranno, come ho letto sui giornali, con... riduzione di salario anche pari a 200-300 euro al mese, e questi saranno ulteriori problemi che probabilmente la giunta o l'assessore competente si dovrà affrontare in futuro. Finiamo su un discorso di nuovo politico. State risparmiando su tutto, va bene, probabilmente volete applicare la norma del buon padre di famiglia. Non so se questo risparmio sarà efficace, darà effetti efficaci ed efficienti, ma se state facendo tutto questo perché nel 2021 volete fare una programmazione di bilancio preelettorale, vi dovete vergognare di averlo fatto, perché così avete fatto perdere 5 anni alla città solo per lavorare sulle prossime elezioni. Mi auguro che mi sto sbagliando e se mi sbaglierò nel 2022 a termine mandato vi chiederò scusa.
Consigliere Portera, prego, diritto di replica.
Sì. Assessore, non posso essere soddisfatto delle prime due risposte. Se è vero che è stato fatto un lavoro certosino, come lei ha dettagliatamente descritto, per questo appalto, allora, vista la sproporzione rispetto al precedente, evidentemente lo stesso lavoro non era stato fatto nell'appalto precedente. E in questo senso la risposta alla mia domanda dovrebbe essere conseguente. Anche sul secondo punto, lo so che non è stato considerato il Covid perché l'appalto è stato preparato prima, ma la mia domanda è se si sia valutata l'eventualità di interventi aggiuntivi a seguito del Covid, non se erano stati previsti nel bando, che non potevano essere previsti. Sulla terza domanda, è ovvio che io mi aspetto una risposta dalla parte politica dell'amministrazione, perché è un tema tutto politico, quello che riguarda il diminuito orario di lavoro. E dico subito che non mi trovo del tutto in linea con il sindacato quando accusa l'amministrazione di risparmiare sulla pelle delle lavoratrici. Come consigliere comunale ritengo che sia dovere dell'amministratore pubblico risparmiare laddove possibile nell'interesse preminente dei cittadini. Tuttavia ho l'illusione, penso in parte anche un po' confortata dopo gli interventi di stasera, che siano d'accordo con me il 100% dei consiglieri di maggioranza nel momento in cui affermo che in questo caso è mancata la politica, quella tutta maiuscola, quella che dovrebbe sforzarsi di dare risposte umanamente accettabili a problemi che la burocrazia non è in grado di affrontare né tantomeno di risolvere. E dico questo perché ho sempre ravvisato nei nostri consiglieri di maggioranza e in assessori ben altra sensibilità e ben altra umanità rispetto alla glaciale freddezza che traspare dal comunicato dell'amministrazione savigliana in risposta alla CGIL. Comunicato che Ponzio Pilato in persona non sarebbe riuscito a scrivere meglio. Esso è criticabile per vari aspetti. È criticabile che in un comunicato politico, conseguente a una scelta politica come quella di ridurre il fabbisogno orario di pulizia, si risponda dicendo che l'appalto in questione è stato approntato dai tecnici del competente ufficio comunale, seguendo in modo scrupoloso le leggi. Andava tutt'al più scritto che l'appalto è stato approntato dal comune nella sua interezza. Prendiamoci tutte le responsabilità, tutti, le responsabilità politiche e le responsabilità amministrative delle scelte fatte. In fondo alla nota viene scritto: il salario e l'orario di lavoro dei dipendenti della ditta vincitrice dell'appalto sono di competenza dei rapporti sindacali tra aziende e lavoratori, nei quali il comune non può né deve interferire. Da ciò deduco che, secondo chi ha scritto quel comunicato, è impropria la partecipazione di un sindaco a una trattativa o un dialogo quando nella sua città si verifica una problematica occupazionale tra imprese e lavoratori. Speriamo che non capiti in altri casi, non so, nell'ente manifestazioni o in altre entità, visto che è questo il pensiero. Cosa avrei fatto io? Sarebbe bastato che il sindaco, o chi per lui, nel momento della pubblicazione del bando, avvisasse le lavoratrici della riduzione oraria. D'altra parte ormai era pubblico. D'altra parte le si incontrano tutti i pomeriggi nei corridoi del municipio. Una volta avvisate per tempo, se solo due di loro fossero riuscite, magari con un aiuto, a trovare nel frattempo una nuova occupazione, le altre 6 sarebbero rimaste con lo stesso orario di prima. Ed invece tutte 8 hanno avuto la brutta sorpresa il 1 giugno, primo giorno del nuovo appalto, col nuovo datore di lavoro, leggendo il nuovo contratto col 32% di ore in meno, con la sconfortante prospettiva di dover scegliere sull'istante se prendere o lasciare, perdendo peraltro anche il bonus Renzi di 80 euro mensili, perché sono andati sotto reddito. Un'ultima cosa, nei mesi scorsi abbiamo giustamente elogiato e ammirato i nostri angeli, medici e infermieri più di tutti, che si sono sacrificati sui luoghi del contagio per proteggere la salute e la vita dei cittadini. Non dobbiamo dimenticare che anche queste lavoratrici sono rimaste a lavorare in questi mesi su luoghi di possibile contagio per salvaguardare la salute dei dipendenti comunali e anche degli amministratori. Forse non si aspettavano un particolare elogio, ma certamente non meritavano di essere trattate da un'amministrazione sedicente di sinistra come delle comuni macchinette operatrici di un gelido liberismo.
L'assessore Camera vuole replicare qualcosa? Prima gli ho detto di no, adesso. Ah. Non ho capito se li... No? Allora la parola al sindaco, prego.
Allora.
Interpellanza.
È un'interpellanza questa. Non è un'interrogazione. Ah, buon. Vabbè, ho seguito con grande attenzione questo dibattito che ha fornito e che fornisce all'amministrazione spunti interessanti e di riflessione. Ci sarebbero tantissime cose da dire, è già stato detto tutto e di più. Io mi limito soltanto a dire, primo, che questo appalto è stato fatto a regola d'arte. Quindi nessuno può eccepire nulla su come l'appalto è stato fatto, perché tutte le leggi, le regole, eccetera, sono state rigorosamente rispettate. Seconda considerazione, in questo dibattito che è andato avanti in questi giorni c'è il grande assente, che è la ditta. Cioè nessuno mai, a cominciare dal sindacato, si è premurato di chiedere resoconto alla ditta del suo operato. Perché è più semplice dire la colpa del comune che ha tagliato le ore. E questo sarà comunque una riflessione che dobbiamo fare. Terza considerazione. Caro Portera, è sbagliato dire il comune, perché la legge Bassanini, sulla quale mi piacerebbe poi organizzare un corso di aggiornamento per tutti gli amministratori, dice chiaramente quali sono i compiti del sindaco, degli assessori, dei consiglieri e dei funzionari. Gli appalti li fanno i funzionari, gli assessori non devono neanche entrare, ok? Si danno, è così Rocco, vattela a leggere, si danno delle indicazioni e le indicazioni che abbiamo dato noi sono, primo, fare appalti per garantire alla nostra comunità dei servizi i più efficienti possibili e secondo, possibilmente cercando di fare risparmiare appunto al comune. Chiaro, mi pare che in questo caso sia stata seguita appunto, come dicevo prima, con grande cura, con grande attenzione. C'è il problema delle lavoratrici che hanno visto il salario ridotto. Ovviamente noi non le lasciamo da sole, perché non siamo gente dell'altro mondo, perché io stesso, fin dall'inizio di questa vicenda, ho garantito alle lavoratrici che avremmo fatto tutto il possibile per cercare di venire loro incontro e di andare a sanare questa cosa. Tant'è vero che non più tardi di venerdì mattina abbiamo fatto una richiesta a diverse ditte per la sanificazione della sala consiglio prima e dopo i matrimoni, che l'ha vinta la ditta che attualmente sta facendo le pulizie perché ha fatto l'offerta più bassa, e stamattina c'erano le lavoratrici che sono venute a fare questa sanificazione, quindi più oro cose. Ecco, stessa procedura la useremo poi per altre cose, e nostra intenzione è appunto cercare di venire loro incontro. Quindi non lasciamo sulla strada nessuno, Savigliano, come nessuno dorme sotto i ponti, nessuno se ha problemi di qualsiasi natura, finanziaria o cosa, viene aiutato. Queste lavoratrici hanno significato la loro situazione particolare di debolezza finanziaria, faremo il possibile per andare loro incontro. Tutto lì. Quindi noi andiamo avanti su questa strada, sapendo che gli appalti ne avremo ancora altri da fare, e quello che ci guida sono queste indicazioni qui, queste direttrici qui. Ripeto, cercare di fornire servizi più efficienti possibile e contemporaneamente cercare di far risparmiare il più possibile il Comune, tenendo conto che comunque sono soldi pubblici e quindi sono soldi di tutti. Bon, per noi la situazione è chiusa qui, poi è chiaro che chi vuole fare polemica strumentalmente o cose eccetera potrà fare tutto quello che vuole. Io sono contento anche che i gruppi di maggioranza abbiano delle idee che divergono un po' da quelle che sono le idee della Giunta Cosa, ma questo fa parte della normale dialettica politica, non essendo noi un monolite, essendo continuamente, costantemente il confronto al nostro interno. Ci è stato richiesto di, come dire, vigilare, di monitorare o cosa. Avete la garanzia che questo monitoraggio verrà fatto in modo scrupoloso su tutto, ma non solo su questo appalto, anche sugli altri, perché il nostro scopo, il nostro obiettivo è quello appunto di fornire servizi i più efficienti possibili. Termino sottolineando che questa legge sugli appalti è sbagliata. Chiaro, bisogna cambiare la legge perché non garantisce sufficientemente i lavoratori. Mentre noi siamo qua che stiamo parlando, in molte città italiane è in corso un presidio delle lavoratrici dipendenti della ditta che ha vinto le pulizie per l'INPS, la quale INPS ha tagliato del 40% i loro salari. Chiaro, ora questo è possibile perché è sbagliata quella legge. Ora, il partito a cui io ho l'onore di essere iscritto, che è il Partito Democratico, siccome è al governo, dovrebbe rimboccarsi le maniche e vedere, prima che capitino degli stravolgimenti politici, cercare di modificare questa legge. E dobbiamo prenderci questo impegno, no? E lo dico soprattutto ai consiglieri di maggioranza, di fare delle pressioni sui nostri parlamentari perché si diano da fare per intervenire e modificare questa legge. È chiaro che poi dopo la legge noi dobbiamo applicare le leggi che ci sono, ma questa legge, quella che c'è adesso e che è la legge che viene applicata, è sbagliata proprio perché non garantisce sufficientemente i lavoratori. E quindi questo è un altro impegno che ci prendiamo qui.
Passiamo all'interrogazione circa il programma dei lavori pubblici del consigliere Rubiolo, prego.
Sì, grazie Presidente. Semplice, molto generica. Come ritengo invece dovrebbe essere molto particolareggiata la risposta del sindaco o dell'assessore, ovviamente. Con la seguente interrogazione vorrei, se possibile, conoscere quali e quanti interventi la nostra amministrazione ha previsto e programmato per i prossimi mesi, sia in ambito edilizio ristrutturativo, sia in ambito di viabilità. Ora, faccio solo alcune puntualizzazioni. Per quel che riguarda il discorso viabilità, la città è sotto gli occhi di tutti. È un po' un colabrodo. Dappertutto apriamo, purtroppo o per fortuna, ci sono degli interventi legati alle utenze, anche in vie che non erano prima state ancora toccate. Ci sono situazioni di viabilità perlomeno discutibili, che in questo momento ne abbiamo discusso, abbiamo fatto una commissione dedicata, abbiamo ipotizzato delle soluzioni, adesso si torna a parlare di modifiche, arrivano delle proposte dalla consulta ecologica, insomma c'è tutto un submovimento e questo fa capire che ci sono effettivamente delle correzioni da portare. Ma vi faccio subito un esempio. Non so se siete passati in via Sant'Andrea ultimamente,
quella via lì è stata praticamente, diciamo, in parte migliorata, o almeno questo doveva essere lo scopo con cui sono stati fatti gli interventi. Ora, nella prima parte della via, tanto per capirci, quella che propende dalla rotonda che incrocia via Mazzini fino ad arrivare al Palazzo Villa, non si capisce neanche quale più il sedime stradale e quali sono i posti per i parcheggi. Cioè, non sono neanche più stati tracciati fronte al palazzo, dove una volta c'erano comunque degli stalli per le macchine sufficientemente poco invasivi. Oggi, in teoria, per quel che mi è dato di sapere, si potrebbe parcheggiare in senso diagonale come avviene ora, in senso orizzontale come invece potrebbe essere per rendere la via maggiormente fruibile, o addirittura in senso verticale. L'unica, diciamo, parte che già aveva tutti i suoi limiti nella larghezza dei parcheggi ed è rimasta tal quale è quella opposta al palazzo, tanto per capirci, per chi è di Savigliano, dove c'era una volta il venditore di moto piuttosto che dove c'è la cartoleria. Ecco, questo è per farvi un esempio, ma in Savigliano ci sono una marea di questi esempi qui. Che cosa aspetta l'amministrazione a prendere provvedimenti? Avevamo un ufficio tecnico che era all'onore del mondo, abbiamo avuto dei responsabili dell'ufficio tecnico che si sono alternati negli anni e che hanno aiutato le precedenti amministrazioni, che erano tutto il giorno sul territorio savigliano ad andare ad individuare quali potevano essere le criticità. Non c'è più nessuno che gira. Per il comune di Savigliano non esiste più nessuno che gira e che va a controllare quando c'è un foro per la strada, quando c'è un tombino che si rompe, quando c'è un marciapiede scrostato, quando c'è un inciampo per una carrozzella. Questa è la situazione che sta vivendo il comune di Savigliano. Quindi la mia interrogazione è votata a questo, a capire, a livello di lavori pubblici, Savigliano, io ho scritto nei prossimi mesi, ma avrei voglia di dire nei prossimi 2 anni, dove prevede di andare? Adesso dobbiamo pensare a quello che succederà per il discorso scolastico, e qui di problematiche ce n'è. È vero che il ministro attuale non ha ancora ben definito le linee guida, e anche sull'inizio delle scuole ci sono ancora delle titubanze, ma all'interno del nostro comune che cosa stiamo facendo, leggendo le varie ipotesi, per far sì che i nostri cittadini più piccoli possano tornare a scuola il prima possibile, o comunque nella data che verrà indicata dal governo piuttosto che dalla regione, in sicurezza e senza problemi? Abbiamo degli edifici scolastici che, insomma, dire datati e dir poco, uno ce l'avete tutti di fronte. Queste sono le cose che interessano ai cittadini. Su queste cose i cittadini oggi stanno riflettendo. Su queste cose giudicheranno questa maggioranza.
Risponde l'assessore Camera, prego.
Alla domande contenute nell'interrogazione e poi dopo eventualmente faccio una puntualizzazione sul discorso delle scuole. Allora, qua sarà un po' lungo, ma perché il piano è abbastanza corposo. Allora, in primo luogo ci sono dei lavori in corso di realizzazione e conclusi, e quindi questo è il primo pezzo. È stata la realizzazione del nuovo padiglione locale del cimitero capoluogo, terzo ampliamento. L'ultimazione dei lavori è prevista a luglio 2020 e collaudo in agosto-settembre. Poi si sta terminando a fine giugno la sostituzione della caldaia alla scuola primaria di Valdigi, è stata fatta a marzo la riqualificazione centrale termica del Morino, è stata ripristinata, conclusa a maggio, alcuni tratti della strada comunale Ravagna, che erano stati erosi a suo tempo, è stato ripristinato, concluso in questi giorni, il sentiero naturalistico Bruno Tortone. Poi c'è la manutenzione ordinaria della segnaletica sia orizzontale che verticale. C'è la realizzazione di cui abbiamo un bando di gara pubblicato con scadenza il 7 luglio, delle reti di ricarica elettrica in ambito urbano per i veicoli elettrici, in viale il 1 maggio, angolo Piazza Cavour in Piazzale Avis. Ci sono i lavori di adeguamento del Palazzo Comunale a norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro che sono in corso. Ci sono i lavori di pulizia del tratto tombato del canale Aciretto in Piazza Galateri, che era stato, se vi ricordate, al tempo dell'esondazione, cioè della pioggia, delle bombe d'acqua, si era otturato, avevamo trovato del materiale che andava verificato, e questo è in corso di realizzazione. C'è a fine il completamento della caldaia della scuola dei Valdigi, che dovrebbe essere chiusa a breve, fine giugno, e poi si procede nelle attività sulle Mar City Live Savigliano Saluzzo, in cui alcune cose sono state concluse nel 2019, però al momento abbiamo la comunicazione con la cittadinanza tramite notifiche trasmesse con l'applicazione mobile per smartphone, che è in completamento, la coesione è prevista entro l'estate, il telecontrollo e la supervisione web delle centrali termiche asservite agli edifici comunali, che si concluderà entro giugno, e i pannelli a messaggio variabile, che sono già stati fatti e sono stati chiusi a gennaio 2020. Per quanto riguarda invece studi e indagini su edifici pubblici, abbiamo la verifica di vulnerabilità sismica e monitoraggio strutturale dell'asilo Peter Pan, che si conclude in questi giorni, e poi una serie di verifiche di vulnerabilità sismica, Schiaparelli conclusa a marzo, Marconi conclusa a febbraio, e le Valdigi, che è in corso. E poi c'è un'indagine in corso sulle condizioni di sicurezza statica del Palazzo Comunale del complesso Biblioteca Archivio Storico. Veniamo agli interventi programmati che devono ancora iniziare. La demolizione della tettoia in Piazza Cavour, che vede l'avvio dei lavori a luglio 2020. L'abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione della pensilina presso la scuola di Le Valdigi, che sarà avviata a luglio 2020. L'abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento normativo dell'ex convento di San Domenico, che è sede del CEMI, in cui l'avvio dei lavori è previsto ad agosto 2020. Poi ci sono le asfaltature, in cui le attività inizieranno tra luglio e agosto, che prevedono all'interno del capoluogo la rotatoria dell'incrocio tra via Saluzzo e via Cervino, piazza Monviso, via Sacchi e Vanzetti e vicolo pedonale tra via Bisalte e via Madonnetta, e sull'esterno alcuni tratti della strada antica Caballotta, della strada San Grato Collarea e della strada San Giuliano. Poi c'è la riqualificazione urbana di via Tolosa nella frazione dei Valdigi fase 1, che vedrà l'avvio dei lavori tra agosto e settembre, la ristrutturazione e l'adeguamento normativo della casa del cimitero, in cui abbiamo fatto il progetto definitivo esecutivo, che sarà terminato in agosto, la progettazione definitiva esecutiva del quarto lotto dei lavori sul Mellea, sarà fatto nei prossimi mesi, poi una realizzazione di parchi giochi inclusivi via Carlo Alberto dalla Chiesa e via Vigile del Fuoco, che sarà fatta a settembre 2020, e la ristrutturazione e adeguamento del Palazzo Muratori Cravetta, restauro, con l'approvazione del progetto esecutivo sempre a luglio 2020. Poi abbiamo alcune realizzazioni di percorsi pedonali ciclabili. Abbiamo innanzitutto pedonali ciclabili protetti con pali dissuasori e transenne parapedonali in via Macra, tra via Lione e la rotonda di Piazza Cavour e via Ospedali. Poi abbiamo degli interventi di mobilità sostenibile e abbattimento delle barriere architettoniche. Abbiamo previsto fino ad oggi questi interventi. La manutenzione straordinaria degli attraversamenti pedonali di Corso Isoardi, la realizzazione del percorso pedonale protetto in via Macro nel tratto tra via Tavolanza e via Bisalta, la realizzazione della pista ciclabile nel controviale di Corso Indipendenza tra via Nizza e via Mazzini, la manutenzione straordinaria attraversamento pedonale in Corso Indipendenza nella zona del benzinaio, la separazione del percorso ciclabile dal percorso pedonale in Corso Roma tra via Danne e Piazza Galateri, e quindi così aboliamo tutti i parcheggi abusivi, come era stato richiesto da un documento della Consulta Ecologica, la realizzazione della pista ciclabile in via Danna, il collegamento ciclabile tra la zona Berretta 2 e il ponte di via Monasterolo. Questo l'abbiamo ideato perché non c'è la possibilità fisica di creare una pista ciclabile che attraversi il ponte in corrispondenza di via Saluzzo, perché ci sono delle strettoie e non è possibile realizzarla. Abbiamo progettato una linea alternativa che dalla Vernetta arriva al ponte di via Monasterolo, dove c'è già una pista ciclabile che poi prosegue sia nell'attraversamento della statale 20 sia verso poi il centro.
Assessore, dovrebbe concludere.
Però mi ha chiesto il piano e io glielo devo dire, se no. Abbattimento delle barriere architettoniche in marciapiedi, via del Passolo, via delle Piavi, via della Vittoria. Per queste cose noi abbiamo l'affidamento dei lavori a settembre 2020. Dopodiché, ed è l'ultima cosa, indagini diagnostiche strutturali e non strutturali dei solari dei controsoffitti di alcuni edifici scolastici, in particolare le Valdigi, Papa Giovanni XXIII, Marconi, Scuola Infanzia Curti e Asilo Nido Peter Pan. E questa è al momento la programmazione che abbiamo.
Consigliere Rubiolo vuole replicare?
Ringrazio l'assessore per le delucidazioni in merito. Sarebbe interessante, questa è una richiesta che faccio all'assessore, avere in copia il documento che lui ha letto per capire effettivamente, perché tutto non è possibile segnare, quindi le cose che verranno fatte nei prossimi mesi e con un minimo di calendario come lui ha citato, in modo da poter suggerire magari delle urgenze che oggi non sono state ancora prese in esame e che invece potrebbero magari essere utili anche per il proseguo dell'anno. Grazie.
Chiedo al consigliere Gioffreda se vuole accorpare la sua interrogazione alla successiva. Scusa.
Ho dimenticato, scusi, di aggiungere il discorso sulle scuole, nel senso che sulle scuole noi abbiamo un piano scuola 2020-2021 e abbiamo la necessità di condividere con i dirigenti scolastici come loro vogliono organizzarsi, di conseguenza effettuare i piani necessari. La riunione sarà mercoledì con i dirigenti scolastici, perché è uscito in questi proprio adesso le linee guida da parte del Ministero. Scusate, lo so che mi avevo dimenticato di dirlo.
Quindi il consigliere Gioffreda è d'accordo di accorpare la sua interrogazione in merito alla sostituzione dei 4 dipendenti comunali all'interpellanza sui numerosi trasferimenti?
Allora, ero sostanzialmente contrario, ma visto che il tempo stringe e qualcuno sta sforando, dovendo poi discutere altre interrogazioni, accetto di farlo, anche se è un po' diversa. L'assessore che risponde sarà lo stesso?
Sì, assessore Lovera.
Va bene, accetto, giusto per una questione di tempo.
Allora può procedere con l'interrogazione numero 8 sull'appalto per la gestione dei servizi apertura e chiusura, pulizia, servizi e accessori immobili di proprietà comunale. Prego. Consigliere Gioffreda, la vuol presentare l'interrogazione numero 8? La 7 la proponiamo alla 9, all'interpellanza. La 8 la può presentare.
Allora, quella sui 4 dipendenti comunali è la numero 1.
Ah no, ma l'1 è la sua numerazione, io guardo la numerazione.
Va bene, quella lì sui dipendenti comunali l'accorpiamo, sì.
L'accorpiamo. Allora sì, no. Può presentare l'interrogazione sull'appalto per la gestione dei servizi e apertura, probabilmente la numero 2 è sua.
Va bene, accorpiamo pure quella.
No, quella no.
Non sta seguendo. Ah. Va bene.
È la sua numero 2.
Ok, sì. Appalto per la gestione dei servizi di apertura e chiusura, pulizia e servizi accessori di immobili di proprietà comunale. In relazione al predetto appalto si chiede a chi è stato affidato il servizio, la gestione di servizi, chiusura, pulizia e servizi accessori di immobili di proprietà comunale, quali saranno i possibili vantaggi per l'amministrazione.
Allora, grazie per questa interrogazione, perché innanzitutto mi permette di ringraziare la Fondazione Ente Manifestazioni per il lavoro che ha fatto in questi anni e che ha sempre svolto in maniera puntuale e precisa. In seguito a questo bando, la società che invece ha vinto l'appalto è la COES, una cooperativa sociale Onlus di Cuneo. È una società che ha nel suo core business proprio questo tipo di servizi e da diversi anni opera su tutto il territorio piemontese. Un esempio, ha lavorato per il comune di Cuneo con ottimi risultati. Ovviamente, quali possono essere i vantaggi? Innanzitutto è che, essendo stato fatto un bando, è stato fatto preventivamente un capitolato molto preciso. Quindi nel capitolato sono stati inseriti tutta una serie di servizi molto chiari, molto dettagliati e che quindi renderanno anche più facile in seguito il monitoraggio, il controllo e vedere come funziona. Qual è stata la specificità di questa azienda? Che, trattandosi di un servizio di chiusura, apertura delle sale, di pulizia, questa ditta è specializzata nel settore, quindi si presuppone abbia un'ottima conoscenza del lavoro, soprattutto, ed è quello che è emerso nella sua proposta, in termini di come gestire questo tipo di servizio, quale tipo di prodotti usare, quindi ci aspettiamo un servizio veramente eccellente. Ovviamente è anche una società che può disporre di molto personale, per cui sempre nella sua proposta, per quel che riguarda i servizi di pulizia, mette in campo molto personale, per cui anche qui ci aspettiamo un servizio di una qualità importante. E quindi anche, e questa era richiesta anche nel capitolato, il poter usare contemporaneamente più sedi, e quindi questo dovrebbe essere un ulteriore vantaggio per l'amministrazione che, magari per eventi diversi che ovviamente non si vanno a sovrapporre come proposte, può comunque utilizzare con molta più forse facilità anche contemporaneamente più sedi.
Grazie Assessore. Parto dalla prima affermazione, i complimenti fatti alla Fondazione, all'ente manifestazioni, e di cui fa parte il Comune. Quindi il Comune partecipa con l'ente manifestazioni un appalto che perde. Sbaglio, è così. La mia interrogazione, al di là che sicuramente, probabilmente la ditta fornirà un servizio efficace e efficiente, lo verificheremo poi successivamente, avete valutato le ricadute sul dipendente della fondazione che si interessava dell'apertura, delle chiusure dei palazzi? Perché il problema, la mia interrogazione è mirata a quella, perché non vorrei che ci troviamo con un demansionamento di quel signore e con una rivisitazione della sua posizione stipendiale. E siamo punto da capo, e questa interrogazione va poi a incidere su un profilo più politico che pratico ed economico. Grazie.
Comunque, proprio perché per evitare ogni sorta di fraintendimento era stata fatta una commissione esterna che valutasse i progetti, proprio per evitare qualsiasi tipo di situazione. Anche in questo caso, come in tutti gli appalti, è prevista la clausola sociale, e quindi assolutamente il dipendente che si occupava di questo verrà assorbito da questa cooperativa in base a quelle che sono le normative di legge.
Grazie.
Prego.
Allora, se vuole illustrare l'interrogazione in merito alla sostituzione di 4 dipendenti comunali, poi il consigliere Portera potrà integrarla come interpellanza.
Lette le determinazioni 37, 38, 39 e 40 del 23 giugno 2020, con le quali si prende atto delle dimissioni di ben 4 dipendenti comunali con contratti a tempo determinato con ultimo giorno lavorativo il 30 giugno prossimo 21. Atteso che in questo momento di crisi rinunciare a un impiego pubblico a tempo determinato è insensato, valutato che in 7 giorni l'amministrazione si troverà a dover sostituire dette professionalità, si chiede cosa sta accadendo e come si procederà alla sostituzione dei 4 dipendenti. Grazie.
Consigliere Portera, come primo firmatario, illustra l'interpellanza.
Sì, sono primo firmatario. Dall'inizio dell'attuale consigliatura vi sono state numerose dimissioni, in misura storicamente inusuale, da parte dei dipendenti dell'amministrazione comunale di Savigliano, i quali si sono trasferiti presso altri enti pubblici. Pare peraltro che tale esodo non sia ancora concluso. Poiché i dipendenti rappresentano comunque un patrimonio di esperienza importante su cui la nostra amministrazione ha investito, e quindi il loro abbandono comporta comunque una inesorabile perdita, perlomeno in esperienza, ma di regola anche in efficienza, si chiede di sapere se la Giunta abbia provato ad analizzare le cause di tali fatti, che e se intenda porre in essere delle iniziative per impedire che l'emorragia prosegua. Grazie.
Risponde l'assessore Lovera, prego.
Inizio, come ho promesso, rispondendo prima all'interrogazione del consigliere Gioffreda e poi integrando rispondendo all'interpellanza. Nel rispondere a questa interrogazione colgo l'occasione per informare che con il vigente piano triennale del fabbisogno del personale sono state previste 4 assunzioni a tempo indeterminato: uno per il settore finanze e patrimonio, uno per la gestione fabbricati e lavori pubblici, una per l'urbanistica e uno presso l'ufficio SUAP. Lo dico perché le predette assunzioni saranno attuate mediante utilizzo di graduatorie valide concorsuali di altri enti. Premesso che in merito all'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, la normativa di riferimento è data dalla legge 3/2003, articolo 9, la quale dispone che le pubbliche amministrazioni possono ricoprire i posti disponibili nei limiti della propria dotazione organica utilizzando gli idonei delle graduatorie pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. Poi, legge numero 350 del 2003, articolo 3,61, che stabilisce, in attesa di emanazione dei regolamenti previsti dalla suddetta legge, che le pubbliche amministrazioni possono effettuare assunzioni anche utilizzando graduatorie di pubblici concorsi approvati da altre amministrazioni. Poi finisco l'articolo, ancora 2, scusate. Considerato che l'articolo 1, 145 e 149 della legge 160 del 2019, la cosiddetta legge di bilancio 2020, ha introdotto novità rilevanti in tema di utilizzo delle graduatorie, abrogando commi da 361 a 365 nella legge 145/2018, la cosiddetta legge bilancio 2019, che prevedevano l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare le graduatorie dei concorsi banditi dal 1 gennaio 2019 esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso e pertanto solo per l'assunzione dei vincitori. Sicché, abrogando tale disposizione, consente, a decorrere dal 1 gennaio 2020 alle pubbliche amministrazioni, di poter utilizzare le graduatorie di concorso di altri enti, anche approvate dopo il 1 gennaio 2019, per l'assunzione sia dei vincitori che degli idonei, entro i termini di validità delle stesse. L'articolo 17,1 bis del decreto legge numero 162 del 30 luglio 2019, il cosiddetto mille proroghe, ha convertito, con modifiche, nella legge 8 del 28/2020 e ha riconosciuto la possibilità agli enti locali di scorrere la graduatoria ancora valida per la copertura dei posti previsti nel piano triennale di fabbisogni di personale, di cui l'articolo 6 del decreto legislativo 165/2001. Sintesi. La normativa è molto complessa e in continua evoluzione. Vediamo cosa c'è adesso. Quindi non citerò più leggi e quant'altro. Nel corso dei precedenti anni, ed in particolare durante il 2019, da un'analisi delle mansioni e delle attività assegnate da alcuni dipendenti del Comune, è emerso il fatto che alcuni di essi svolgevano attività e mansioni in gran parte ascrivibili non alla categoria contrattuale in cui erano attualmente inquadrati, bensì riconducibili a una categoria superiore. Tale situazione determinava una sorta di assegnazione di mansioni superiori che è possibile solo per tempi limitati e per specifiche temporanee esigenze organizzative. Il decreto legislativo 150/2009, legge Brunetta, aveva avuto effetto di abolire la vecchia disciplina contrattuale delle progressioni verticali. Infatti, prima della riforma del 2009, erano i contratti collettivi a regolare l'ipotesi del passaggio da una categoria all'altra mediante selezioni riservate esclusivamente al personale interno dell'ente. La riforma Brunetta ha imposto di consentire la progressione di carriera esclusivamente mediante la partecipazione a concorsi pubblici, con riserva di posti non superiore al 50%. La riforma Madia ha parzialmente modificato il sistema Brunetta, prevedendo per il triennio 2018-2020 la possibilità di riservare procedure selettive al personale interno a misura del 20% delle assunzioni previste dai piani del fabbisogno della medesima categoria. Ad esempio, per poter effettuare una progressione di carriera riservata al personale interno per categoria D, occorre ammettere a concorso pubblico assunzioni di numero 5 nuovi dipendenti nella stessa categoria D. Anche la norma legge Madia è stata da ultimo modificata in sede di conversione del decreto mille proroghe, con cui è stato inserito all'articolo 11, il comma 1 ter, il quale è andato a modificare l'articolo 22,15 del decreto legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che ora stabilisce per il triennio 2020-2022 le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso all'esterno. Il numero di posti di tale procedure selettive riservate non può superare il 30% di quelli previsti nei piani di fabbisogni con nuove assunzioni consentite per l'attiva area e categoria. Nonostante quest'ultima modifica della Madia, per gli enti di minore dimensione, tuttavia, la situazione non cambia. Rimane l'impossibilità concreta di dare effettiva attuazione alle norme della Madia, data la necessità di mettere a concorso pubblico assunzioni di numero 4 unità in una determinata categoria, ad esempio la D, e la Corte dei Conti gli ha chiarito l'impossibilità di arrotondare per eccesso, per poterne riservarne una al personale interno. L'altra possibilità, per così dire, ordinaria, è la sopracitata facoltà di poter utilizzare graduatori concorsi pubblici di altri enti, in cui siano collegati dipendenti del Comune, per avere costoro partecipato con profitto a tali concorsi. Naturalmente, per poter assumere da tali graduatori i dipendenti del Comune, in esse collocati, è necessario che gli interessati, prima della data di programmata assunzione, normalmente il primo del mese, presentino le proprie dimissioni da rapporti di lavoro attualmente in essere con il Comune, con effetto dall'ultimo giorno del mese precedente, quello dell'assunzione nella categoria superiore a cui si riferisce il graduatore d'altro ente. Ebbene, il significato delle determinazioni 37, 38, 39 e 40 del 23 giugno, con le quali viene preso atto di dimissioni numero 4 dipendenti del Comune con effetto 30 giugno, è proprio quello di consentire l'assunzione nella categoria superiore con effetto primo giorno successivo, quindi primo di luglio, non essendo nemmeno strettamente ipotizzabile la contemporanea efficacia di due rapporti di lavoro in capo al medesimo soggetto. Con successive determinazioni antecedenti il 1 luglio sarà disposta l'assunzione di medesimi dipendenti nella categoria contrattuale superiore, ossia quella a cui corrisponde la graduatoria di concorso in altri enti utilizzati per effettuare tale operazione di natura funzionale e organizzativa relativa alla composizione qualitativa della dotazione organica del Comune. In questo modo si realizza la correzione dell'anomala situazione organizzativa e funzionale in cui si trovano tali dipendenti per svolgere attività e mansioni di gran parte ascrivibili non alla categoria contrattuale in cui sono attualmente inquadrati, bensì riconducibili alla categoria superiore. Cioè, in pratica, questi qui non vanno via, c'è un passaggio di categoria utilizzando normativa attualmente vigente senza dover mettere a concorso e dover assumere 5 volte il personale necessario. Quindi non c'è nessuna uscita di persone, ma senza soluzione di continuità passano dalla categoria attuale alla categoria per cui sono abilitati da concorso e per la quale stanno svolgendo già in modo anomale le stesse mansioni. Per quel che riguarda l'interpellanza, sono andato a vedermi quanti dipendenti del Comune Savegliano sono andati in altre amministrazioni, quindi ho escluso i pensionati. Nel 2017 un'uscita pari all'1%, con un turnover pari all'1%. Nel 2018 3 uscite pari al 3% del turnover. Nel 2019 un'uscita e nel primo semestre un'uscita, per una media in 3 anni e mezzo dell'1,71% di turnover rispetto al personale. Contemporaneamente queste 6 uscite di personale, di persone, di cui 3 hanno per l'avvicinamento, uno della regione e uno ha vinto un ruolo da responsabile settore in un altro comune, ben altri 10 dipendenti di altri comuni hanno scelto di venire a lavorare a Savigliano, per cui hanno avuto un turnover in uscita dell'1,71% e un turnover in entrata circa il 3%. Quindi non capisco questo dichiarato improvviso aumento di uscita, perché uno all'anno, uno e mezzo all'anno è fisiologico.
Prego, consigliere Ferraro.
Non so che me lo dai
al volentieri. No, ok. Interpellanza, puoi intervenire. Accendilo però.
Abbiamo questi microfoni nuovi. No, io volevo solo affidare una riflessione. Siamo già in un consiglio abbastanza turbato. Una riflessione, ma molto pacata, su questa interpellanza. E lo faccio per la mia esperienza, quindi non perché voglio fare il primo della classe, perché sentire l'assessore citare il disposto combinato della legge del 200 e poi Bassanini e poi stiamo coi piedi per terra. Allora, io faccio questa riflessione. quando non sospetto, 2 anni e mezzo fa, mi sono andato a vedere il Savilianese e il Corriere di Savigliano, avevo fatto come sempre le polemiche pubbliche, avevo proposto a questa giunta di fare una bella riflessione sull'organizzazione del personale per rispondere ai nuovi bisogni rispetto alle applicazioni contrattuali e ai progetti che aveva l'amministrazione per andare a premiare tutte le professionalità, con un piano programmatico nel quinquennio. Mi è sempre stato detto non si può, perché le finanziarie, perché. E questo va bene. Ma la cosa che voglio dire è questa, è quando ci fa comodo sono i funzionari, quando non ci fa comodo sono i politici e così via. Giulio, non ci puoi spiegare la Bassanina, perché uno come me che la Bassanina l'ha masticata per anni e nella relazione, quando confondi quello che è l'applicazione tecnica, ma le linee guida, i provvedimenti, la politica la fa la Giunta, la fa il Consiglio, non la fanno i funzionari, e che perché la conclusione qual è? E siccome abbiamo fatto quell'appalto non è della politica, ma è perché i funzionari hanno ridotto le ore, ma apro, chiudo parentesi, allora voglio dire... Io come comune, e quindi parlo del Consiglio Comunale nella sua interezza, non voglio rinunciare al ruolo politico dei miei, tra virgolette, dipendenti e far decidere per concorsi al comune di Canicattì o qualsiasi altro comune per mettere in piedi un espediente. Perché la prima domanda che faccio è, nel piano triennale, siccome avevamo da assumere 4 persone, mi fate capire se noi assumiamo, licenziamo 4, si licenziano, che licenziamo noi, al primo sono di nuovo operativi con una qualifica superiore, il comune di Savigliano rispetto all'aumento di pianta organica, dove sta? Primo. Secondo, siccome questo è, l'ha detto lo stesso assessore, un problema di poter... aggirare le norme, perché se no l'avremmo premiati noi riconoscendo sul campo la professionalità di questi operatori, quindi non si sta facendo un discorso dei lavoratori. Allora io mi domando se io assessore competenza per i miei funzionari mi devo affidare a un concorso fatto a, ripeto, Canicattì, perché è un paese che si cita sempre nelle cose, di una persona con tutte le norme, lo dicono, ma ci mancherebbe, che è stato idoneo, magari era un concorso a un posto, lui è stato idoneo al 10° posto, e io allora riprendo questo, perché le norme, perché i campi delle norme tutti i giorni mi danno la possibilità, faccio un'operazione, se permettete, clientelare, e creo un principio per il comune di Savigliano molto grave, perché da domani gli altri lavoratori saranno autorizzati come questi 4 o no? Da domani tutti i lavoratori del comune di Savigliano faranno dei concorsi esterni, e poi, se permettete, c'è il problema dell'affezione al proprio comune. Se io mi ritengo, perché il mio comune in questi anni non mi ha dato valore alla mia professionalità, e me ne vado a fare il concorso a a Mantova, dove cavolo vi pare, vuol dire che se non ci fosse questa condizione creata dall'amministrazione, io sarei, ammesso che avessi vinto il concorso, sarei a Mantova e non a Savigliano. Quindi c'è un problema anche di rapporto tra il dipendente e l'amministrazione, che è un rapporto fiduciario come avviene nel privato. Ecco, questo che voglio dire. È una riflessione. Cosa propongo? Io sto dicendo che questo tipo di operazione non andava fatta, ma andava fatto quello che adesso... Quello che io ho detto, tu vai a vedere i giornali di 2 anni e mezzo fa, Savilianese e Corriere, dove io avevo esternato questa posizione, e quindi anche, io non voglio fare, citare episodi e cose che non è giusto, mi assumo io le responsabilità, ma funzionari di questo comune avevano dato la linea e quella linea è stata respinta, perché questa è la realtà vera, per cui oggi facciamo ammenda di questo, almeno diciamo che si va... in termini bonari a dire andiamo a sanare, come ha detto l'assessore, 4 casi che io sono solidale con loro, non sto facendo una riflessione contro questi 4 lavoratori, sia ben inteso, ma come 4 ce ne sono altri 95, 94, che non so se poi rivendicano o si sentono anche loro professionalmente più, perché poi ognuno di noi si sente sempre... E quindi io la riflessione mia era questa, nel dire che delle volte assumiamo degli atteggiamenti che creano dei precedenti molto pericolosi per l'amministrazione. E lo dico così, come argomento che volevo esternare, perché io l'ho vissuta così e così ve la dico.
Consigliere Gioffreda, ha finito. Consigliere Gioffreda, prego.
Allora, no, volevo rispondere alla battuta del sindaco della precedente. Forse il sindaco, noi dovremmo imparare a Bassanini, come dice lui, forse dovremmo impararla. Lui dovrebbe imparare il concetto di indirizzo politico. Il concetto di indirizzo politico dovresti imparare, perché tu hai, sei organo di comando e controllo della pubblica amministrazione, quindi devi controllare, anche perché Savigliano, ti ricordo, che non ha dirigenti, quindi ha solo funzionari. Quindi dovresti essere tu a controllare, e comunque prima che venga fatta qualsiasi cosa tu hai l'obbligo di fronte alla città di controllare che vengano fatte determinate cose. Sulla Bassanini poi ci informeremo, come dici tu, poi vediamo chi ne sa di più, visto che sei professore. Ringrazio l'assessore per la risposta, ma la risposta a questa interrogazione l'ha già anticipata il consigliere Rocco Ferraro. Non doveva essere una risposta tecnica, caro assessore, perché io mi sono molto informato su questa questione e so perfettamente che è tutto lecito. Anzi, caro assessore, ti sei dimenticato che il comune deve avere un documento dove noi dobbiamo utilizzare le graduatorie degli enti esterni. Mi auguro che noi questo documento ce l'abbiamo, approvato dalla giunta e conservato agli atti, perché se non ci fosse questo documento questa operazione non si può fare. Mi auguro che non debba fare l'accesso agli atti, e i comuni che hanno fatto quelle graduatorie devono aver specificamente inserito nei concorsi l'autorizzazione a essere utilizzati da altri enti. Quindi tecnicamente, caro assessore, leggi, Madia, sappiamo tutto. Qui è un problema politico, perché il comune doveva fare i concorsi interni e invece non li fa, perché facendo il concorso interno, come dice l'assessore, si doveva predisporre dei posti esterni, e quindi c'è il rischio che qualcuno venga dall'esterno e vinca il concorso. Allora cosa si fa? Andiamo a partecipare nei comuni, Torre San Giorgio, ve li dico tutti, Torre San Giorgio, Cardè, poi vediamo che quali sono le commissioni, partecipo a questi concorsi, così la faccio più semplice, i giornalisti capiscono e magari alla città viene riportato quello che è successo, perché poi il cattivo sono sempre io. Partecipo a questi concorsi convinto di non vincere, ma sono in graduatoria, quindi mi dimetto da una B e mi ritrovo 4 giorni dopo, perché poi il provvedimento non l'avete fatto prima, l'avete fatto il 26 giugno, 3 giorni dopo la mia interrogazione. Tecnicamente mi sembra che bisognava farlo prima, il decreto di assunzione con la nuova categoria. Passiamo una D, e nei decreti che voi avete pubblicato si parla di migliaia di euro di aumento di stipendio annuali, perché poi non si capisce se è mensile o annuale. Quindi politicamente è grave la situazione, e dice bene il consigliere Rocco Ferraro, ma dico, andiamo a risparmiare per togliere 200 euro alla ditta delle pulizie, perché facciamo le cose tecnicamente corrette, e poi facciamo queste cose per trovarci dipendenti che dalla sera alla mattina, con un concorso perso, perché di fatto tra virgolette perso, nel senso vinto ma fuori graduatoria, si ritrovano tre categorie sopra. Quindi, caro assessore, grazie per la risposta tecnica, che non mi serviva perché mi ero informato. Magari ti chiedo di farmi sapere privatamente se il comune è dotato di questi due documenti, di questo documento, e se i dipendenti nel fare questo passaggio hanno partecipato a concorsi in cui i comuni avevano previsto il passaggio, l'utilizzazione della loro graduatoria. Sicuramente sarà così, ma ripeto, la risposta non doveva essere tecnica, è una risposta politica, e meno male che ve l'ha data il consigliere Rocco Ferraro, capogruppo della lista del sindaco di maggioranza. Grazie.
Ci sono altri interventi? Diritto di replica, prego.
Sì, anch'io. Il senso della mia domanda era volto ad ottenere, almeno per la mia firma, era volto a ottenere l'anima della risposta, più che lo scheletro, non tanto una risposta, diciamo così, burocratese, quanto una risposta che andasse al cuore del problema. Riconosco tuttavia che lo è per me e lo sarà anche per l'assessore, è un po' difficile parlare delle problematiche che attengono ai dipendenti, perché ci si muove un po' in mezzo alla cristalleria, no? Quindi parole dette di troppo rischiano, polemiche di troppo rischiano magari di creare delle difficoltà aggiuntive. L'unica cosa che le due cose che mi sento di dire sono: la prima, non sottovalutiamo il problema, dobbiamo fare in modo che i nostri dipendenti si sentano orgogliosi di essere a Savigliano, nel comune di Savigliano, e quindi dobbiamo attivarci, perché il personale è patrimonio costruito, patrimonio della città costruito dalle precedenti amministrazioni, deve durare in queste amministrazioni e deve essere lasciato più efficiente che mai e più formato che mai, più esperiente che mai nelle amministrazioni successive. Ragion per cui è un invito che rivolgo a tutti, me compreso, cerchiamo di adoperarci per salvaguardarlo al meglio per la nostra città. Grazie.
Consigliere Rubiolo.
Con le mascherine è difficile cogliere tutte le parole dell'intervento dell'assessore, che è stato molto dettagliato e molto tecnico, ma giustamente noi in questo consiglio, a noi è chiesto non solo di conoscere o di essere in grado di spiegare al meglio quello che dice la legge, ma effettivamente di discutere piuttosto che di considerare quale deve essere l'atteggiamento di un buon amministratore. Ancora una volta qui questa sera, e lo ha evidenziato un capogruppo di maggioranza, forse la buona amministrazione ha lasciato un po' il posto ad altre situazioni, direi anche poco chiare. Ho apprezzato nell'intervento del consigliere Ferraro quello che effettivamente potrebbe essere un problema per i prossimi anni, e cioè, diciamo, il diverso trattamento che viene utilizzato in questa situazione rispetto ad altre situazioni, dove effettivamente i dipendenti, nonostante i numeri siano relativamente bassi, sono stati, tra virgolette, accompagnati alla porta da questa amministrazione. Io penso che il capitale umano sia difficile da formare. Lo stesso capitale umano, specialmente quando si parla di persone giovani, che quindi magari incominciano ad approcciarsi al lavoro, va costruito col tempo. Grazie, ha citato qualcuno prima, a una formazione costante e continua. I risultati che questo comporta si vedono effettivamente nell'attività che poi svolgono i vari uffici. In questo caso stiamo parlando di pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione troppo spesso è additata dai cittadini, piuttosto che dai giornali, piuttosto che da coloro che criticano, come un ente o come un'entità che, come dire, si adagia lei per prima e non trasmette a coloro che lavorano al suo interno invece quale può essere un'attività di crescita a livello professionale. È giusto dare delle incentivazioni, ma nelle more delle leggi attuali, se in parte non è consentito, ci possono essere delle soluzioni diverse e diversificate. Io ho sostenuto per anni che quando devo scegliere fra due strade, tante volte mi incammino per la terza, anche quando sembra che questa non ci sia. Grazie.
L'assessore Lovera vuole replicare qualcosa o no? No. Bene, allora abbiamo ampiamente superato il tempo per le interrogazioni e quindi...
Sì, lo so, Presidente. Allora, per quelle che mancano, la risposta scritta urgente, se possibile. Ma quella sul monumento al marinaio, a me non interessava la risposta, che sicuramente mi sarebbe stata... perché volevo proporre di fare una raccolta per cercare di metterla a posto, se possibile.
Molto meglio. Nel senso che, sopralluogo fatto monumento del marinaio, sì, ci sono, insomma, è da pulire, ma questo ci pensano loro. La cosa che non andava bene è che c'era il timone rotto, che è di legno, è già stato rimosso e il nostro falegname ne costruirà uno lui uguale, che verrà poi sistemato con una cerimonia alla quale, come ex marinaio, sei già invitato fin da ora.
Grazie, grazie, mi interessava questo.
Quindi le altre le riportiamo a risposta scritta, sì.
Però, Presidente, risposta scritta urgente.
Passiamo alle delibere.